cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Peccato, buongiorno. Peccato, è tornata. Vabbè.
Ma io ti avevo detto che sarei tornata, si è trattato solo di una breve assenza di 30 minuti 30 ieri pomeriggio. Mamma per mia. Incombenti improrogabili.
Ma siamo in onda?
Siamo già in onda.
Ma sì. Che piacere rivederti, Chiara. Ieri mi sei mancata tantissimo, mezz'oretta. Infatti in quella mezz'oretta mi sono divertita anch'io.
Con Malù.
Ah, che come mi ha ricordato le serate che facevamo tempo fa insieme, in giro a parlare di calcio e non solo. Vi lascio con questo dubbio. Intanto, buongiorno, ben ritrovato anche a Filippo che sta provando tutto il mixer. Ti hanno comprato un mixer nuovo, quelli della radio? No, è sempre quello top, quello che ti fa venire i capelli bianchi ogni tanto, che non ne hai ancora?
No.
Esatto. Ciao anche a Filippo, buon lavoro, ben ritrovati voi. Io ieri sera sono stato in piedi fino a mezzanotte per guardare i rigori. Ho guardato i rigori del Toro, 0-0 col Milan. C'è Mauro dall'altra parte.
C'è, guarda, non l'ho neanche...
Non è che lì triste, che si sta ubriacando con la tazzarella e caffè?
Ti so dire. No, non ho seguito niente, però sì, ho letto che se la sono giocata ai rigori. Come sì, è stato? Chi è che ha sbagliato per...
Rincon. Che anche il cognome è agevole, no? Cioè, è stato il più rincon della serata e ha sbagliato.
Il portiere gliel'ha parata oppure l'ha mandata proprio
sì,
fuori?
Sì, gli ha proprio detto, guarda, te la tiro lì. Ha fatto questa finta un po' come le tue... Fai una finta di così. Bravo, ha fatto così. Pensava di spaventare il portiere. L'avete vista?
Tipo Zazza.
Ah, devi fare anche il rumore. Bravo, ha fatto tutto quel casino, quel fumo.
Gli europei del 2016, guarda, no? L'Italia, guarda, se brucia quel rigore di Zazza.
Gli ultimi capelli gli sono caduti.
Ha fatto anche il fenomeno che ho detto, ti faccio il cucchiaio.
Fenomeno, porta rispetto per un amico che lo conosco anche. Detto questo, però ha fatto tutto quel casino lì. Però visto che siamo in radiovisione, anche su Bon Channel, mi puoi fare l'effetto...
Della finta
con partenza e rumore, cioè devi far sentire che bruci la terra.
Sì, ma per chi è in radio sono 10 secondi di silenzio, quindi faccio così.
Ecco. Ok, 10 secondi.
Così, guarda.
Fu. Ha fatto fu e il portiere gliel'ha parata.
Fu.
Speriamo.
Perché diciamo che siamo anche in radiovisione? Perché per così è, non per vedere le mie finte, le mie moviole, ma per
domani la moviola, preparala.
Se proprio non volete, non potete farne meno, ci potete anche vedere in tutta la nostra magnificenza sul canale 68 Bon Channel tutti i giorni dalle 13 alle 14:30. Siamo in chiaro, quindi ci vedete da tutta Italia.
Siamo in Chiara
e
Antonio.
Ma ci vedete anche in video se scaricate la nostra applicazione su tutti i vostri dispositivi mobili.
Tutto gratuito, quindi lo diciamo, avrete la fortuna solo da noi in esclusiva di rivedere le azioni radiofonicamente e la moviola della Chiara Papanicolaou. Oggi è turno di Coppa Italia, per la settima volta affrontiamo, mi sembra, il Genoa. Settima volta, abbiamo perso solo una volta nel 1939, tu ti ricorderai quella partita, l'avrai seguito attentamente, e poi sempre a segno contro il Genoa, che riaffrontiamo ancora una volta come nel 2017 in Coppa Italia. In quell'occasione gol e vittoria contro il Genoa di Ballardini, come anche questa sera, rientrato Dopo essere stato cacciato e ripreso, un po' l'abitudine, bella abitudine tutta italiana, vittoria all'epoca con Dybala e Higuain, che stasera non ci saranno, quindi toccherà a qualcun altro. Ti leggo subito i titoli di giornale.
Non c'è da stupirsi, è stato venduto, gioca all'Inter Miami, giusto?
Sì, sai che hanno perso anche una causa, quelli dell'Inter Miami, non si possono chiamare Inter Miami, devi decidere o Inter, ma non puoi, o Miami, e quindi sarà Miami, quindi Beckham ha perso una causa, perché l'Inter ha fatto causa. Non puoi riprendere. Io non mi posso chiamare Chiara Papanicolaou Antonio Paolino, perché tu potresti citarmi in casa.
Ma da quant'è che esiste questa società Inter Miami?
Non so dirti bene, però,
ieri?
Meno che l'Inter, però fondamentalmente...
Si chiameranno Miami Vice.
Allora, Miami Vice, se non possono fare neanche quello.
Miami Vice.
Intanto, Coppa Italia da non snobbare, perché Pirlo mi ha sentito, snobbiamo questa Coppa Italia, magari se è il caso pensiamo all'Inter, non facciamoci distrarre da Coppa Italia. Sì, ieri ha risposto al canale tematico Bianconero, non sdobbare. Calcola che non ricordavo appena due Coppa Italia vinte da giocatore per Andrea Pirlo, che stasera invece fa l'esordio in Coppa Italia sulla panchina della Juventus. Genoa, quando dici di Genoa cosa ti viene in mente?
Il mare, il porto, bellissimo. Le navi,
a me invece
il sole,
brava, tutte quelle robe lì inutili, brava, poi il nuovo ponte Morandi, per fortuna, tante cose. Tutte cose che non c'entrano niente con quello che avrei voluto dire. Intrecci di mercato, infatti, sull'asse Torino-Genova, 7 trattative. Perché ridi?
No, no, prego.
Prego. 7 trattative, aggiunta quella di Petrelli che passa al Genoa, visite mediche questa mattina. Poi, scelte condizionate. Se pensi alle scelte condizionate, cosa ti viene in mente? Alla formazione di stasera. Perché dipendono dall'Inter...
C'è Dragusin, eh? Dal primo minuto.
Mi ha detto, voglio far bella figura con la Papa Nicolau. Giocherò al centro della difesa. Metteremo le nostre telecamere nello spogliatoio e seguiremo la partita di Dragusin. Tu domani mi direi tutti i movimenti, tutti i palloni toccati, le percentuali, le statistiche. Speriamo non gli errori di Dragusin. Promesso?
Promesso.
Mi fissi la tua webcam su Dragusin?
Però una radiografia
brava
X dei suoi muscoli.
Attenzione, perché tu ti potresti non farti
Dragusin mi interessa tanto.
Da quando gliel'ho spiegato ieri, non farti distrarre solo da Dragusin, però, perché stasera scelte condizionate un po' dall'Inter e dagli infortuni in campo: Dragusin, Portanova, Frabotta, oltre a Buffon e Chiellini. Quindi puoi verificare lo stato di salute di questi giovani e meno giovani giocatori che dovrebbero partire dal primo minuto. E poi attenzione, perché mi è giunta questa voce.
Sì.
Juve sempre più all'americana. Reynolds parcheggiato al Benevento. Lunedì potrebbe già essere in campagna e dalla prossima settimana essere a disposizione di mister Inzaghi. Ma è di proprietà, diventerà, manca veramente solo la forma, ma ha liberato l'armadietto, come si suol dire. Arriverà in Italia, giocherà quantomeno i prossimi 6 mesi col Benevento, possibile anche l'anno prossimo. Poi staremo a vedere se crescerà. A 19 anni se ne parla molto bene e vedo i tifosi entusiasti. Io ribadisco il mio concetto, va bene tutto. Adesso non è che ci mancava Reynolds, no? Ben venga.
Sì, anche perché fosse stato Ryan, era tutto un altro andare.
Esatto.
Non so proprio neanche come sia fatto Reynolds fisicamente, non me ne voglia. Io mi dici Reynolds, penso a Ryan.
Certo.
L'attore.
Bravissima. E quindi aspetteremo tue informazioni a riguardo. Dico questo, in Italia ci sono tanti giocatori, magari anche più pronti e interessanti, almeno quanto questo giocatore americano che arriva alla Juventus. Però capisco che è un modo per sfondare anche quei mercati dove la Juventus si sta muovendo davvero bene. Però io oggi sono molto emozionato. Perché?
Ho già capito.
Perché vi leggo un comunicato ufficiale. Vuoi leggerlo tu con la tua voce sensuale?
Dai. Passami il computer.
Perché non capiterà molte volte. Non capiterà molte volte. Guarda. È un comunicato ufficiale, è un virgolettato. Vai.
Allora.
Non so se sai usare i computer veri.
Due punti.
Sai usare?
Sì. Aperte virgolette. Il Napoli parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.
Questo è l'applauso dei 60 milioni di italiani per questa ufficializzazione molto importante.
Risponde al vero il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto lo spostamento della partita a fine campionato in una data eventualmente disponibile in primavera per una serie di motivi di grande ragionevolezza.
Presidente,
ma si è trattato... Che non riesco a far scendere
due dita, tutte e due le dita. Sì. Due dita.
Ah, che bello, vedi come faccio il tuo computer da utilizzare. Ma
ti sei levata le due dita?
Ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata
caldo,
la speranza di aprire anche parzialmente al pubblico. Inoltre, la proposta di De Laurentiis era rivolta a cercare maggiori fondi dalle autorità regionali, statali e da sponsor diversi per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il Covid-19.
Mamma mia.
Che noi non abbiamo la parte filantropica.
Sì.
Il Napoli prende atto che questa richiesta non sia stata accettata e sarà presente mercoledì.
Si presenta
a Reggio Emilia per contendere la Supercoppa alla Juventus.
Io sono emozionato per questo comunicato che conserverò nel mio archivio, lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti. Si gioca, ragazzi, fortunatamente. L'ASL questa volta non ha risposto. Vi dico seriamente però un'altra cosa, lo dico anche agli amici del Napoli, lo dico anche alla federazione, per non incasinare troppo il tutto, non in questo modo, la richiesta non sarebbe dovuta partire da una società di calcio che non ne ha diritto. Pensate l'avesse chiesta la Juventus, il rinvio della partita, no? Ah, perché non hanno Dybala, ah, perché non c'è Osimhen, ah, perché non deve partire da loro. Chi governa il calcio deve prevenire i problemi del mondo del calcio. E se volete sapere, non la mia, ma una risposta equa, giusta e corretta sarebbe stata quella di far slittare, sì, l'idea di fondo non è sbagliata, la Supercoppa, di farla magari con il pubblico in un'occasione più avanti, pur di dar la possibilità di chiudere invece il girone d'andata. Adesso avrebbe dovuto giocare Juventus, si sarebbe dovuta giocare Juventus-Napoli del girone d'andata. La Supercoppa può slittare anche fra un anno, la puoi mettere anche con la Supercoppa dell'anno prossimo. Non ci vuole uno scienziato, non deve essere Antonio Paolino che ha appena detto una banalità, ma non deve essere né la Juve che non l'ha chiesto, né il Napoli che invece l'ha chiesto, no? Magari per nascondere anche il fatto che in questo momento, cioè che il Napoli si preoccupi del problema del Covid, mi sembra egregio, sì, ma non mi sembra questo il primo motivo. Comunque si giocherà e abbiamo visto che, l'avevamo ricordato anche noi, la richiesta era stata fatta, no? Ma per nascondere, ma questa è dietrologia, per nascondere problemi legati alla formazione. Poi hanno capito che anche alla Juve gliene mancano diversi, andiamocela a giocare adesso. Ma la federazione avrebbe dovuto far giocare, senza decidere la data del 20, mercoledì prossimo, questa partita, facendola slittare quando sarebbe stato possibile. Per far giocare Juve-Napoli, che non sappiamo ancora quando si giocherà. E attenzione, non facciamo la sciocchezza, per non definirla in un altro modo, di far giocare prima la gara d'andata all'inizio di febbraio e non giocare quella di ritorno come da programma. Perché lì ci vedo tantissima invece dietrologia e malafede. Punto, chiudiamo questo capitolo.
Il numero per i messaggi, le note vocali è il 340-5425-324 e ci scrivete, ci scrive Roberto, vi faccio una domandona per gioco. È lui che fa il quiz a noi,
sì,
il sondaggio
rispondi
del
tu,
giorno.
Vado un attimo in cantina.
Stai cercando? Ah, il foglio.
Ho trovato il fischietto dell'arbitro, se no non si poteva giocare Juve-Napoli.
Domanda per gioco, eh? Sì, un po' fa gioco. Lui il sondaggio a noi anziché sì. Noi a loro.
Chi vince stasera?
Se foste costretti, cosa scegliereste? 1.
Sì.
Vittoria con il Napoli in Supercoppa per 4-0 e sconfitta in campionato con l'Inter per 3-0. 2. Vittoria con l'Inter in campionato per 4-0 e sconfitta in Supercoppa con il Napoli per 3-0.
È così drastico.
Cioè non c'è la via di mezzo. O vinci, ne vinci una, perdi l'altra o viceversa. La via di mezzo, due pareggi non è possibile, per esempio.
Allora, non cosa mi auguro. Io mi aspetto la vittoria del primo trofeo della Juventus, perché la vittoria di un trofeo con il Napoli aiuterebbe mentalmente a dare più forza alla squadra. 1. Con l'Inter mi accontenterei anche di un risultato di parità, perché anche la sconfitta arrivasse non preclude ancora nulla. Vorrei vincere col Napoli a tutti i costi, così come vorrei vincere questa sera per andare avanti in Coppa Italia, perché tutti la snobbano, poi quando sei in finale...
Ma noi in questo momento, per l'appunto, non ci dobbiamo occupare né di Supercoppa né di campionato, bensì di Coppa Italia, e questa sera affronta il Genoa. Ne parliamo insieme a Giovanni Porcella di Primo Canale. Ciao Giovanni, ben trovato dopo pochissime settimane.
Esatto, eccoci qui, ben ritrovati anche a voi, buona giornata.
Ciao insomma. Giovanni, sai che non ci avevo pensato a questa possibilità e quindi sono ben contento di ritrovarti. Senti, ma qui Juve Genoa stanno guardando la partita, ma anche dopo, magari sul pullman del Genoa, ci scende qualcuno e ne sale qualcun altro.
Sì, no, pare che ci sia della confusione in alcuni giocatori su quale casacca indossare questa sera. Ma scusate, quindi cosa devo mettere? Quella bianconera, quella rosso-blu?
Ci chiarisci anche tu, così confrontiamo i dati e vediamo come andrà a finire. Poi parliamo del campo.
Abbiamo perso Giovanni. Giovanni?
Giovanni non gli è piaciuta la domanda.
Non ha gradito l'ironia del nostro programma. Giovanni Porcella sarà caduta la linea.
Lo recuperiamo
prontamente. Sì, dai, lo recuperiamo
al
volo.
Io intanto ricordo che il Genoa in Coppa è stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia in tutte le ultime 12 stagioni in cui ha preso parte a questa fase della competizione. L'ultima volta che i Liguri hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale fu nel 91-92 con l'eliminazione del Pisa. Non mi ricordavo neanche più che il Pisa esistesse, ma non è
concreto. Città meravigliosa.
No, lo so che la città, ma la squadra...
Dove
io me la ricordo.
C'è ancora? Esiste?
Ma certo che c'è ancora, era quello che ti dicevo. Era stata addirittura in Serie A, capito?
Caspita.
Allora me la ricordavo, bambino, Pisa, la torre di Pisa, poi è scomparsa, l'avevo persa dai radar, non la citavo da un po'.
Abbiamo ritrovato Giovanni Porcella. Giovanni?
Eccoci, eccoti. Ci siamo.
Temevamo non ti piacesse la domanda.
Con la sua mercanzia in qualche modo.
Esatto.
Da mettere in mostra.
Cosa succede? Come partono i pullman? Cioè, come arrivano e come ripartono?
Ma insomma, intanto Portanova, ho fatto le visite, arriva anche Petrelli, che conoscete meglio di me, potrebbe però poi andare a Chiavari, a Lentella, in Serie B. Portanova potrebbe rimanere, e per quanto riguarda Rovella, tutto chiuso, oggi giocherà titolare, stasera probabilmente, quindi ci sarà la possibilità anche per lui di fare questa passerella importante. E poi il caso Scamacca, che tiene banco anche in casa Rosa Cruz, che naturalmente non può far nulla, è solo ad assistere alle vicende tra Juventus e Sassuolo, però giocherà titolare quest'oggi. E poi lo stesso Shomurodov, che è stato per un attimo anche nei radar della Juventus, forse ancora, e quindi insomma le discorsi aperte sono veramente veramente tanti. Sullo sfondo c'è questa pari di Coppa Italia che insomma sembra abbastanza scontata, però da una parte c'è la lotta allo scudetto, dall'altra c'è il tentativo di evitare la retrocessione, quindi Genoa deve stare molto attento in questo mercato, perché è arrivato Strootman oggi, giocatore importante, giocherà già con l'Atalanta il prossimo turno, però non basta, Genoa deve rinforzarsi, se cede anche dei giocatori importanti. Rovella era già in previsione, ma francamente Sciomuro, dopo lo stesso Scamacca, ha un po' spiazzato tutti.
Come sta andando il Genoa? Come si porrà questa sera, anche alla luce di quelli che sono gli ultimi risultati, che iniziano ad essere più positivi rispetto solo a qualche settimana fa? Un Genoa che in campionato ha preso nelle ultime 5 partite 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. La vedi verso la salita della classifica, perché è in una zona ancora estremamente a rischio?
No, io insomma non ci illudiamo molto, nel senso che benvengano questi risultati, Pallardini ha portato coesione, spirito di appartenenza, un po' più di ordine tattico, qualche scelta anche coraggiosa come Radovanovic centrale difensivo, che sta dando qualche minimo frutto, però la strada è ancora lunga. Genoa era in un vortice pericolosissimo, ha raddrizzato un po' la situazione con queste 2 vittorie, soprattutto con la dispensa, che è uno sfondo di rete importante, e anche col Bologna, però nessuno ci si illude, ci vogliono rinforzi. Pallardini l'ho chiesto chiaramente a Preziosi, lui sistema la salvezza, 41 punti, che sarebbe una quota altissima. È vero che insomma Genoa è in buona compagnia, ci sono tantissime squadre che lottano, quasi 10 praticamente dalla Sampdoria in giù, sono tutte mischiate, quindi è chiaro che più squadre ci sono, più possibilità anche per uscirne, però Genoa non si illude, oggi viene vissuta un po' come una parentesi, però brutta figura che ancora uno nessuno la vuol fare, quindi tentativo di dare dignità e soprattutto cercare di dare continuità, una prestazione anche fisica che con Marango ha toccato limiti bassissimi. Genoa ultimamente anche a livello agonistico e fisico sembra un pochettino migliorato, e questo fa ben sperare, soprattutto non tanto per la gara con Bergamo, dove è molto difficile, ma a seguire ci saranno 2 impegni chiave, che sono col Cagliari e poi la trasferta di Crotone.
Giovanni, ti chiedo, noi spesso ci interroghiamo qui dal bancone dell'informazione di Radio Bianconera, la Juve, gli scudetti, la stagione, l'Inter dietro l'angolo, le distrazioni, la Supercoppa, cioè più ce n'è, più ne abbiamo, no? Di bei problemi, lo dico chiaramente, io penso che tutte le squadre vorrebbero competere su tutti i fronti fin quando è possibile, la dura legge dello sport. In casa Genoa, in questi casi, con le difficoltà del campionato, con il bilancio da tenere sotto mano, quindi con queste operazioni che tu stesso hai definito, cioè ti lasciano un po' lì, no? Cioè attenti al mercato di riparazione, che non vada a peggiorare le situazioni. Come ci si approccia alla Coppa Italia contro la Juventus? Io riformulerei un po' la struttura organizzativa di questo torneo per ravvivarlo anche già in questi turni, gli ottavi di finale. Come ci si approccia? Cioè la Juve dice, qualcuno dei nostri tifosi dice, potremmo sdobbarla, non perché il Genoa, con il massimo rispetto, mancherebbe. Perché dobbiamo pensare all'Inter, ci sono gli infortunati, c'è il Covid, ma ogni anno è così, poi arrivi in finale, la vuoi vincere, se la perdi si arrabbiano tutti. Una squadra come il Genoa, come approccia? Cioè ci metterà il tutto per tutto perché c'è la Juventus, il Milan da affrontare, o effettivamente fai conti della serva con quello che è il momento?
No, fai conti della sera con quello che è il momento. È chiaro che il divario tecnico tra Genoa e Juventus, puoi metterci tutta la grinta, la determinazione, nessuno ci sta poi quando scende in campo a perdere, a fare delle brutte figure, soprattutto quando le partite sono in chiaro in televisione, quindi i giocatori insomma sono un po' come una passerella. Però è chiaro che il divario è talmente evidente che i problemi sono altri. Poi Genoa ha una tradizione terribile sulla Coppa Italia, ancora peggio che altri aspetti, perché l'ultima l'ha vinta nel 37, l'ultimo risultato importante è stato una semifinale nel 59, persa proprio contro la Juventus, e poi il nulla totale, l'anno d'oro di Gasperini, in cui la squadra sembrava lanciata anche in Coppa Italia, e si deve uscire dall'Alessandria, quindi dall'idea
vero.
Di cosa aveva le porte aperte per la finale, perché poi avrebbe incontrato probabilmente lo Spezia, che incredibilmente aveva fatto fuori la Roma, e probabilmente in finale beccava il Milan, quindi, e che non era in grande forma, quindi Genoa lì si è buttato via veramente la possibilità di approcciarsi ad un trofeo importante. Adesso la squadra non è più neanche quella di una volta, e la Juventus è molto forte, nessuno si sta a perdere. Io quando siamo sentiti per il campionato ho detto tra Genoa e Juventus ci sono tre gol di differenza. In Coppa Italia è un po' diverso, perché anche la Juventus è un po' distratta, il Genoa in qualche modo magari cerca qualche spirito, sicuramente cercherà di fare la sua partita dignitosamente, però ripeto, Genoa ha problemi di bilancio, problemi di non può spendere sul mercato, in mancanza di introiti televisivi per le medie piccole sarà una tragedia, e quindi si deve fare di necessità virtù. Non appena arrivata la Juventus
di cassa non sta nessuno bene, e quindi certo,
esatto, cioè, quindi i problemi chiaro. sono convinto anch'io che questa Coppa Italia deve essere riformata per la dignità di un torneo importante.
Sì, anche per
altrimenti,
me.
Altrimenti, cioè, da troppi anni ormai, l'ultima sorpresa, ti ricordi, fu l'Ancona anni fa, che arrivò in finale incredibilmente. Poi in realtà negli ultimi anni le prime sei del campionato arrivano comunque tutte e quattro in semifinale. Quindi,
pensa che tra l'altro ricordavo, ormai... Giovanni, l'ultima volta sì. che avete superato gli ottavi, siete arrivati ai sì. quarti con l'eliminazione del Pisa, che esatto. no, ci riporta al 91-92. Ti aggiungo anche che la Juve è imbattuta da 20 gare casalinghe contro il Genoa in tutte le competizioni, 4 pareggi e 16 vittorie. Poi è una gara secca, può capitare di tutto, soprattutto in un'annata così. Però mi interessava questo taglio no, dalla prospettiva genoana.
Soprattutto forse, cioè, quest'anno manca anche il fattore campo. A Genova è difficile giocare quando c'è lo stadio pieno. Il Genoa Juventus fa sempre il botteghino, i suoi 25, 30, 32 mila spettatori li fa sempre.
Certo, certo. Ma un po' la formula inglese, no? Non so se...
Sì, forse meriterebbe...
A me piacerebbe vedere
esatto.
più in difficoltà.
Della peggio piazzata, insomma.
Bravo, bravo, bravo. Vedo che emerge lo spirito che...
Di vedere qualche cosa di più, certo, in era Covid sparisce anche quello,
certo, in questo momento ragioniamo senza fondamento. Senti, un'ultimissima domanda, mi dici come stanno quei due lì davanti? Uno è Piazza, su cui la Juventus riponeva molta fiducia, l'altro è Scamacca, in molti lo definiscono un simile Ibrahimovic.
Allora,
messi insieme?
Allora, guarda, Piazza ne abbiamo parlato l'altra volta,
sì?
È un giocatore che
come sta andando?
È di un altro livello, però dal punto di vista caratteriale, insomma, anche quando entra, sembra quasi si faccia un piacere lui a giocare e non gli altri a farlo giocare. Quindi, insomma, un po' deve cambiare ed è una delle ultime occasioni, secondo me, che ha con Genoa, e stasera vedremo, sarà motivato, penso. Scamacca è un giocatore importante, sa come pochi tenere palla, ha capacità di vedere la porta notevole, è un ragazzo anche molto generoso che si muove, non rimane solo là impalato. Rogero ha fatto molto bene, poi le voci di mercato l'hanno un po' distratto, è esploso destro incredibilmente, che insomma è titolare adesso destro, anche perché tutto del Genoa, e su Moro dove è un altro buon giocatore. Su Moro ha solo un problema, che Uzbeko non capisce ancora niente, si deve adattare con la lingua, ma sta facendo grossi sforzi. Se fosse spagnolo sarebbe già in un grande club, perché Uzbeko c'è, cioè, predetto, ma Genoa ha fatto un buon colpo, un giocatore che salta l'uomo come pochi, ha questo baricentro basso, è altruista, è un buon acquisto, perché Genoa ha pagato 8 milioni, se le cifre sono vere, alla squadra di Mosca.
Quanto è possibile che torni il pistolero al Genoa?
Piontek? Ma guarda, è un qualcosa che affascina chiaramente.
Ti ho sentito cambiare il timbro di voce.
Se ne sta parlando, so che lo stesso Ballardini lo sentiva già ancora prima di arrivare, perché poi sono rimasti sempre buoni rapporti. Piontek è bravo, ma deve molto a Ballardini, perché in quelle 7 partite in cui Genoa fece 13 punti, poi venne cromologamente esonerato Ballardini, Piontek era esploso, poi per essere ceduto a gennaio e andare appunto al Milan. Quindi potrebbe tornare, lui non è contento di dov'è, però insomma sono ancora pur parlare, vedremo come... Certo, se va via Scamacca, Genoa è un po' spiazzato, o la Juventus si tira qualcuno, bisogna andare a cercare qualche attaccante ulteriore.
Dai, vediamo stasera come va la partita, poi ne parliamo dopo al bar.
Oh, io avevo detto, ti ricordi, sì. Mi hai detto, ma perché pensi che Genoa possa pareggiare col Milan e perdere la Juventus? Hai visto che ti avevo azzeccato?
Ma secondo te, perché io sono direttore, ti abbiamo richiamato, scusa Giovanni, di primo canale.
Vabbè, adesso passo per il Magno di Genova, lasciamo perdere.
E ti chiameremo allora nei momenti di difficoltà.
Grazie Giovanni Porcellini,
grazie per
canale.
La tua sportività, buon lavoro, caro collega.
Ciao, a prestissimo, grazie davvero. vero. Intanto continuate a scrivere al 340-5425-324. Chi è che ha detto che gioca, che sembra che faccia un favore agli altri a giocare?
Piazza.
Ah, Piazza, mi sono persa in questo elenco.
Un po' come te. Un po' come te.
Sì, certo.
Un po' come te. Ti devo fare un favore, io vengo qui per farti un favore.
340-5425-324 per l'appunto, continuate a scriverci. Adesso ci sono le news sullo sport.
Cose di calcio.
Alle 13:33, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, ci sono i vostri messaggi. Ciao Dale, a mio parere proprio perché l'attuale Coppa Italia favorisce moltissimo le prime 8 in classifica, invece di riequilibrare si può lasciare tutto così, ma il quarto posto di Champions si assegna con la vincitrice.
Bravo, potrebbe essere un'idea.
In questo modo le rendi molto interessanti e comunque resta praticamente impossibile avere una quarta squadra in Champions che non sia di buon livello.
Anche, anche, cioè ci sono diverse formule, diciamo che col pubblico io metterei le squadre più forti a giocare nel campo della sfavorita, no? Cioè, quindi giochi Genoa-Juventus, giochi Torino-Milan, ieri il Torino ha fatto una buona prestazione rispetto al campionato, arrivando ai cioè col pubblico, viene aiutato un po' anche dal pubblico, tutto quello che vuoi, quindi renderebbe più avvincente. E probabilmente darebbe modo in quel caso alle società come la Juventus, no? Non di partire sfavorita, ci mancherebbe, ma di approfittarne per provare, come potrebbe provare stasera nella sciagurata configurazione di una Juventus falcidiata da tante cose, no? Un po' come lo è stato anche il Genoa, se ne è parlato poco. A me vedere Dragusin titolare stasera non fa che piacere, anche perché se... Sì, come mai? Spiegami.
Infatti, volevo un attimo anche rivedere la possibile formazione, anche perché non è che ci siano tante alternative, sono tutti malati.
Allora,
o sono rotti, hanno il Covid, sono tutti a casa. Dicevo, punta di diamante di questa partita questa sera, Dragusin. Chi mette in formazione Tutto Sport?
Buffon in porta.
Ci siamo. Poi
Demiral a destra, che era il dubbio se piazzarlo in mezzo, ma così dai riposo a Danilo. Dragusin al centro della difesa con Chiellini. Frabotta a sinistra, Frabotta, già l'hai utilizzato in campionato, va bene, dagli questa continuità anche in Coppa Italia. A centrocampo, ricordando che gli indisponibili sono Alexandro, Chiesa, Cuadrado, De Ligt, Dybala e McKennie, risparmiati alcuni di questi, sapete bene chi...
Chiesa è indisponibile, hai detto?
Sì, non risulta, c'è, okay. Risulta indisponibile, ma il motivo è per recuperarlo per domenica sera. Bernardeschi dal primo minuto a destra, Rabiot e Arthur in mezzo. Arthur ha bisogno di giocare, ragazzi. Arthur ha bisogno di provare, di osare, di rischiare, di sbagliare. Cioè, la Coppa Italia, se esco perché abbiamo provato e ci siamo resi conto di avere un bravo giocatore, un bravo difensore, uno che ha giocato bene, che sbaglia, speriamo no, che non ci porti ai supplementari, che non allunghi la partita perché fa un po' freddo, eh. Ieri sera avevo freddo a vedere Milan-Torino.
Guarda, non ti invidio. Che capito? Sarei allo stadio.
Però mi daranno, stadio? La, sì, mi daranno la zuppetta.
La zuppa di
la zuppetta che poi terrò, si certo. Raffredderà e te la porto il giorno dopo.
Grazie.
Come sempre. Portanova a sinistra, che abbiamo sentito rientrare in alcune trattative. Ha già fatto le visite mediche ieri. Stamattina è toccato a Petrelli. Quindi la Juventus in questo momento mette in mostra i propri gioiellini. E là davanti, come ti avevo detto, o Morata o Ronaldo. Sembrerebbe Ronaldo che parta dalla panchina, Morata dal primo minuto. La seconda punta la va a fare Kulusevski. La fisicità di Kulusevski è fuori discussione e anche lui è un giocatore magari più diesel che altri che hanno giocato di più rispetto a lui fino a questo momento.
Però lì davanti gli
cominciare.
Piace giocare.
Sì,
lui vuole giocare davanti alla porta, ha detto.
Sì, lui gioca dove lo
gioca
mette.
Gioca anche terzino.
Cioè, certo, assolutamente sì. Diciamo che ben supportato un giocatore che là davanti può giocare a sportellate contro una difesa tra l'altro a tre. E creare spazi, creare fisicità, fare movimento e generare magari anche qualche calcio di punizione. Perché negli ultimi gol della Juventus, 15 su 15, devi sapere, questo dato mi ha fatto riflettere, spesso negli anni scorsi le punizioni, ti ricorderai, ne abbiamo avute molte di più. Abbiamo segnato invece gli ultimi 15 gol.
È vero, l'anno scorso, tra l'altro ricordo bene che di
Ronaldo,
quest'epoca
Pjanic.
Più o meno tante punizioni le segnava tutte Ronaldo e non ne prendeva una. E quindi era nato il momento, dovrebbe far segnare le punizioni.
Se stai vedendo,
a Pjanic,
ci sono poche punizioni dal limite. Quindi la Juve sta giocando in un altro modo, ma bisogna anche astutamente cercare l'imbucata vicino all'area di rigore per tentare di prendere una punizione. Cioè a volte il calcio da fermo, no? Un calcio d'angolo in più, un calcio di punizione diretto, indiretto, in porta... ti dà quella possibilità di, no, di passare in vantaggio, di rimettere le cose in un certo modo dal punto di vista del risultato. Mancano i gol da calcio piazzato, no? Mancano proprio i calci piazzati, quindi non c'è neanche l'errore, non ci arriviamo neanche, perché sviluppiamo un altro tipo di lavoro, che stasera invece potrebbe essere diverso proprio per la presenza di giocatori che hanno giocato meno, ma che hanno giocato insieme molto meno della squadra, diciamo, un po' più titolare rispetto alle altre.
Abbiamo dei vocali da ascoltare, sentiamo.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi di RBN. Che dire, forse se il signor Aurelio De Laurentiis non lo sa, con un semplice click da casa, con l'home banking, con 60 centesimi di minima spesa, potrà fare un bonifico di donazione per la causa Covid. Non ci sono problemi, se ha tanto piacere lo può fare tranquillamente. Un abbraccio dal vostro Costa Guerra. Poi se gli mancano i 60 centesimi li mettiamo noi a disposizione. Ciao.
Io arrivo al massimo 60.
Ironizza
.
Sul fatto che tra le varie motivazioni addotte da De Laurentiis per non disputare la partita del 20 gennaio, il 20 gennaio c'era anche il fatto che se si fosse aspettato e magari con le porte aperte si sarebbe potuta indire una raccolta fondi, una donazione.
Sono
per
come
la
quelle partite di
COVID.
Beneficenza, fortunatamente non
che
ne
uno
ho mai...
si vuole fare una donazione la fa senza bisogno della partita, sono
sì,
i veicoli,
esatto.
Ripeto, ce ne sono molte.
Spostare questa partita avrebbe avuto, perché ormai è impensabile, un senso, no? Aprendo uno slot per far recuperare la partita di campionato e mettendo questa col pubblico, visto che non si giocherà né a Napoli né a Torino, se si potrà
a
col
luglio.
Pubblico entro, no, ci sono gli europei, poi
a
ci
giugno.
Sono riposo prima, appena possibile,
a settembre,
diciamo.
Prima dell'inizio del prossimo campionato.
Brava, quando tu sei in vacanza magari. Questo non è stato pensato, non diciamo altre sciocchezze, non aggiungiamone. Anche perché ho partecipato a volte a delle partite amichevoli, no, degli eventi benefici, no?
Sì.
Ci sono quelli sani e quelli malsani. Quelli malsani sono in beneficenza, andrà tutto quello che verrà devoluto, tolte le spese organizzative, che normalmente superano sempre
l'incasso,
okay. Capito? Certo, non è che tutti possono andare a lavorare gratis, il giocatore sì, l'organizzatore sì, il comune ti dà lo stadio, ma tante altre cose no, però che ci guadagnino altri e non ci guadagna l'ente che dovrebbe ricevere quello in beneficenza, allora no, tanto per farvi capire che canne sciune e fesse.
Caro Antonio, ti scrive qualcuno,
caro
le punizioni
Antonio,
dal limite non ci sono quest'anno perché non ce le fischiano in linea col contesto arbitrale di quest'anno.
Sì, dai, adesso non. Ce ne fischiano meno.
Guarda, lo fischiano meno mentre la dicevi.
Fischiano meno. Io parlo delle punizioni, quelle dal limite, cioè abbiamo creato meno occasioni.
Non dai 30 metri.
Ecco, non dai 30 metri al centrocampo, non i rigori, cioè abbiamo
lì
visto
dove
anche
segna
ieri
Danilo.
Bravo.
Che gol, ragazzi.
Che muscoli, visto che muscolo che ha Danilo.
No, non li guardo i muscoli. Io guardo solo le prestazioni tecniche, tattiche. Sentiamo un altro vocale, un po' come Dragos.
Buongiorno, ragazzi, sono Pasquale.
Eccolo.
Allora, ragazzi, anche se non mi mando un vocale o un messaggio, io vi ascolto sempre.
Meno male che
sono sempre
non...
sintonizzato con voi.
Bravo.
Allora,
che noia,
la domanda
però,
che voglio fare a Antonio. Il signor De Laurentiis, che io lo chiamo il pappone, quello lì sa per certo che ha recuperato sia Koulibaly che Mertens, perciò viene a giocare, altrimenti quello lì faceva carte false per non venire a giocarla, e secondo me ci riusciva anche. Ecco, noi mercoledì dobbiamo sputare il sangue e gliela dobbiamo alzare in faccia la coppa, in faccia, ok?
Bravo,
ragazzi,
bravo.
Un saluto a tutti gli juventini e un bacione a voi. Ciao ciao, è sempre forza Juve.
Grazie.
Ciao,
pappone, vedi. Ovviamente si intende persona che mangia molto.
Certo. Quello non saremo mai offensivi, caro signor De Laurentiis o qualsiasi altro. Non querelateci, non ci ricaverete molto, no? Anche perché 60 centesimi forse ci arriviamo in due, io e la Papa Nicolao. Ma non vorremmo mai essere offensivi. Conserviamo questa dichiarazione ufficiale del direttore, neanche da parte, eventualmente da chi lo farà, dei nostri ascoltatori.
Noi nel frattempo diamo il benvenuto, li ritroviamo dopo una lunga pausa.
Saranno cresciuti, adesso saranno maggiorenni.
Sì, da quando sono finite le qualificazioni di Champions, gli Sportellers, Nicolò Vallone, Lorenzo Castiglia,
guardali invecchiati,
bianca,
figli,
figli,
mogli, separazione, da quanto tempo.
Io utilizzo la luce del sole per mascherare già i segni dell'età.
Usi il filtro, quello che si chiama filtro.
Ah,
filtro.
Perché tu sei alle Maldive, l'altro lavoro e tu sei alle Maldive. Perché li hai fatti scomparire? Perché
ci sentite ragazzi?
Sì, sì, okay. Sì,
e buon anno anche. Visto
buon
che
anno, buon anno, buon anno. Senti, qui è una partita di gli uomini delle coppe. Loro sono quelli delle coppe.
Delle coppe, quelle importanti. Quelle importanti. Champions,
la Supercoppa, le avremo anche mercoledì prossimo. E oggi partiamo dagli ottavi di finale di Coppa Italia. Cosa ci raccontano i mitici ragazzi del...
No, ma un attimo, piccola prefazione. Siccome non li vediamo da un paio di mesi, forse, sì. Ricordiamo al pubblico che ci sta ascoltando che gli Sportellers sono due giovanissimi ragazzi, sulla cosa noi ironizziamo, due giovanissimi di ragazzi esperti, ma espertissimi di curiosità, di storia del calcio, ma non solo, di tutto lo sport. Hanno un canale su YouTube, proprio appunto gli Sportellers, dove ciclicamente pubblicano dei video molto belli, molto interessanti.
Si cucca con questo canale YouTube.
Ma pensa tu, non mi fa finire di dire una cosa, che lui entra così a gamba tesa con la menata di turno. Si cucca facendo
a
i video
fine,
su YouTube.
A fine programma glielo scrivo in privato, direttore.
Ah, ok. Ah, lui ha già la risposta pronta. Parliamo di Coppa Italia, ragazzi?
Sì. Assolutamente.
Voi diventerete, direttori di qualche radio tra qualche anno. Ci avete la faccia più da Paolino che da Papa Nicolau.
Ma allora, torniamo seri. Intanto contravveniamo a una prassi di solito di lanciare i sondaggi alla fine dell'intervento, invece lanciamo un sondaggio all'inizio. Sì. Stavolta, dato che il rapporto tra Juventus e Genoa a livello di operazioni di mercato è molto fecondo, insomma, col club di Preziosi sono state molte le operazioni sia da Juve a Genoa che da Genoa a Juve negli ultimi 15 anni, chiediamo ai nostri ascoltatori e telespettatori, senza barare, sapete farci almeno tre nomi di giocatori negli ultimi 15 anni passati appunto da una sponda all'altra, da Juve al Genoa o viceversa? Fatecelo sapere nei messaggi.
Ah, vedi come sono...
Allora, senza barare vuol dire che non devono andare su Wikipedia.
Certo.
Se lo devono ricordare.
Devono ascoltarci. Magari ne abbiamo parlato in questi giorni. Non possiamo aiutarvi, non potete telefonare a casa e soprattutto non dovete andare a cercarli su internet.
Quindi tre nomi di giocatori degli ultimi 15 anni, diciamo così, degli ultimi tre lustri di calcio, che sono passati o dal Genoa alla Juve o dalla Juve al Genoa. 340-5425-324. Scrivete intanto che insieme agli Sportelli ripercorriamo la storia di questo
assolutamente
match.
Io do un aiutino perché sono un direttore e sono buono. Non è Pruzzo, che la Juventus aveva cercato. Ma lui ha anche parzialmente rifiutato. Andiamo avanti. Coppa Italia, Genoa, okay. Juventus, stasera 20:45.
Ecco, esatto. Partiamo da una sintetica panoramica dei precedenti tra Juventus e Genoa in Coppa Italia. Sono 11, con una sola sconfitta della Juve, proprio nel primo di questi confronti, addirittura nel 39. Poi solo vittorie Juve, tranne due pareggi negli anni 70. L'ultimo precedente in Coppa Italia risale a tre anni fa, sempre agli ottavi, 2-0. Firmato da Dybala e Higuain, due giocatori che per motivi molto diversi non vedremo all'opera questa sera all'Allianz Stadium. Un'ultima chicca: in quattro occasioni incontrare e battere il Genoa in Coppa Italia è poi significato andare fino in fondo e vincere il torneo. È successo nel 41-42, nel 58-59, nel 82-83 e nell'ultima occasione nel 2017-2018. E fa sempre bene ricordare che la Juventus non solo è la squadra che in Italia ha vinto più scudetti, ma anche più Coppa Italia. 13 contro le 9 della Roma e poi tutte le altre via via a scendere.
Così, tanto per ricordare un paio di dati,
tutti quelli che tu non hai ricordato questa settimana.
Cioè, no, io.
Perfetto, Lorenzo.
Noi andiamo a raccontare una storia. Adesso andiamo sul particolare, perché poi sì. Gli Sportellers hanno sempre queste curiosità. Ci siamo andati a sviscerare, siamo andati a studiare molto, direttore, per questa storia, perché risale addirittura all'incontro Juve-Genoa, Coppa Italia, ottavi di finale, come quella di questa sera, ma del 41-42, 1941-1942, caspita, stagione. A decidere quella partita fu il bomber juventino del tempo, Risa Lushta, un attaccante kosovaro nato a Mitrovica, che dotato di grandissima tecnica, non so quanti se lo ricorderanno, noi non neanche eravamo nati, neanche eravamo in procinto di nascere, quindi siamo dovuti andare a studiare.
Sì, adesso non ci devi portare le radiografie.
Vabbè, pensa che neanche il direttore era nato nel 41.
Però questo giocatore ha una storia particolarissima, perché lui nasce appunto in Kosovo, ai tempi faceva parte ancora dell'ex Jugoslavia. Si trasferisce da giovanissimo in Albania e fa il suo esordio da calciatore professionista nel Tirana. Poi nel 1939, con l'annessione dell'Albania al Regno d'Italia, approda in Serie A al Bari, gioca una stagione, la gioca molto bene, la Juve lo nota e lo acquista. Giocherà nella Juve poi dal 40 al 45, ben 5 stagioni, tenendo tra l'altro una media gol altissima, praticamente un gol ogni due partite, e in questi 5 anni, ma soprattutto in quell'anno fu l'uomo della Coppa Italia, perché non solo decise l'ottavo di finale Juve-Genoa 2-1 alla Juve con una sua doppietta, ma poi in finale fece anche tripletta al Milan, 4-1 Juve, e Juve che alza la coppa proprio di fronte ai rossoneri. E tra l'altro non solo, lui in quella stagione divenne il primo calciatore non italiano a vincere il trofeo marcatori della Coppa Italia con 8 reti, quindi in assoluto è entrato anche nella storia per essere il primo giocatore non italiano a vincere il trofeo marcatori della Coppa Italia. Anche per questo gli hanno dedicato uno stadio in Kosovo, e quindi insomma è un giocatore storico della Juve che noi non conoscevamo, ma abbiamo voluto riscoprire e far conoscere anche ai nostri ascoltatori, perché è davvero una storia che merita, e speriamo che qualcuno questa sera possa percorrere i suoi passi, fare magari una doppietta al Genoa e portarci fino in fine.
Me le rimettete, Filippo, me le rimetti tutte e due, perché io pubblicamente vi faccio i miei complimenti proprio per questo motivo, proprio per queste ricerche, proprio per queste curiosità, perché nel copia e incolla, no, del giornalismo moderno, lo dice uno e lo ripetono in 100, bisogna avere il coraggio, la competenza e la bravura di andare a cercare curiosità di questo tipo e specificità anche di questo collegamento con Nicolò Vallone e Lorenzo Castiglia, alias Sportellers. Davvero, davvero grazie e complimenti per questo, no? Ne approfitto per farvi pubblicamente i miei complimenti per questo motivo. E magari ce ne sono tante altre. Ne abbiamo approfondito una e certamente a casa, no, rosicchiando un biscotto, un pezzo di pane all'ora di pranzo.
Allora, ma che brutta immagine! Perché uno all'ora di pranzo dovrebbe rosicchiare un biscotto?
Così,
un tozzo
a casa,
di pane
in ufficio.
Raffermo.
Perché
piatto
così.
Di pasta,
però ti sei...
un'insalatona ricca.
Parla per te. Noi sportivi. C'è la partita stasera, ma non c'è tempo di preparare da mangiare. E quindi abbiamo ascoltato certamente una curiosità.
Allora, nel frattempo, ci scrive un ascoltatore: Piazza, Sturaro, Romero. Tre nomi di giocatori che sono passati o dalla Juve al Genoa, dal Genoa alla Juve negli ultimi 15 anni. Continuate a scriverli, quelli che vi vengono in mente, questo piacevole giochino che hanno proposto gli Sportellers al 340-5425-324. Chissà se c'è qualcuno che ne sa addirittura più di loro, che adesso tirano fuori un nome che neanche loro due sanno.
Guarda, altro motivo, ci scrivono, sapete che noi abbiamo degli eroi in bianconero, dobbiamo arricchire naturalmente le descrizioni di queste schede. Mettete il kosovaro in eroe in bianconero, su Franco ce lo scrive, e hai perfettamente ragione, proprio aiutati da questa ricerca. Grazie. Che hanno fatto i nostri amici Sportelli.
Grazie Franco, sono molto d'accordo.
E tra l'altro la storia di Riza Lushta non finisce chiaramente con la sua vita calcistica. Lui, dopo il ritiro, andò a vivere addirittura negli Stati Uniti, dove lavorò per oltre 20 anni per una ditta di ascensori. Altri tempi, i calciatori non erano certo i divi che erano oggi. E poi, dopo essere andato in pensione, tornò in Italia stabilendosi proprio a Torino, quindi a testimonianza anche del suo legame che aveva maturato nella sua vita calcistica con la città della Juve. E morì a Torino nel 1997, una settimana prima di compiere 81 anni. Quindi così si è conclusa, quindi proprio a Torino, l'esistenza di questo forse un po' dimenticato bomber, che fu proprio il bomber della Juve negli anni difficilissimi della Seconda Guerra Mondiale. Forse anche per questo, purtroppo, insomma, il suo nome poi è sceso un po' sotto traccia nella storia dei campioni che vengono ricordati, e ci ha fatto molto piacere ripescare dai cassetti della memoria storica bianconera.
Interessante, molto interessante. C'è qualche altra curiosità o sfruttiamo questi minuti per chiacchierare tra di noi su questa partita, per far emergere anche la vostra bandiera bianconera che avete riposto nel cuore?
Ma innanzitutto, se non è arrivato qualche altro messaggio dai nostri amici a casa.
Allora,
su giocatori.
Dunque, aspetta.
Perin, Maiello, Palladino, Damiano da Civitavecchia.
Poi Biagio da Parma scrive: Sturaro, Perin Criscito.
Molto bene. A casa veramente sono preparatissimi e appassionatissimi.
Sì, però adesso non dirlo con quell'area... di superiorità, bravi, avete studiato, dai. Saranno tuoi coetanei e hanno fatto una ricerca bella come la tua. Intanto salutiamo Palladino, salutiamo Sapete che si pronuncia Criscito? Criscito. Aspetta, perché mi devo ricordare come lui mi...
Non è Criscito, Criscito?
Criscito. Davvero? Lui effettivamente, no, vis a vis mi ha detto il mio cognome è Criscito e non Criscito, ma lo aveva accettato, così ve lo dico perché...
Ormai 20 anni di carriera sbagliando il suo cognome praticamente.
Esatto, infatti non me lo ricordavo neanche più qual era quello corretto, no, dopo che ci siamo incrociati ai tempi in cui era juventino. E su questi nomi volete dirci qualcosa? Cioè volevate arrivare a quale conclusione?
Ma a parte che completeremo allora l'elenco innanzitutto con qualche altro nome che magari è facile anche un po' dimenticarsi proprio in tutto questo tourbillon di nomi appunto che sono passati dall'una all'altra città, dall'una all'altra sfonda. Sì. Per esempio c'è stato Richmond Boachi, il bomber che poi non ha particolarmente sfondato, è andato a giocare nella Stella Rossa in Serbia. Poi De Ceglie ha avuto poi un'esperienza di 6 mesi anche al Genoa. C'è stato per esempio poi c'è Favilli, per esempio, giocatore insomma recentemente, se vogliamo, negli ultimi anni uscito dal vivaio Juve, quindi ce ne sono stati veramente tanti. Ciro Immobile, primavera Juve, poi è andato al Genoa in comproprietà, insomma Mandragora. Veramente andando a fare un po' di ricerche si capisce che proprio tra queste due società c'è stato un feeling molto molto particolare per quanto riguarda le reciproche operazioni di mercato, anche perché insomma adesso ci può stare anche dire che le plusvalenze fanno sempre comodo a tutti, sia nell'alta che nella bassa classifica di Serie A.
Ma voi che ne sapete così tanto di calcio, ma a calcio giocate?
Assolutamente, fin quando si poteva sì.
Giocavate,
sì,
scusa?
Fin quando si poteva sì, purtroppo adesso siamo fermi da un po', ma si spera di poter ricominciare quanto
allora,
prima.
Punto primo, dove? Cioè, così al campetto con gli amici sotto casa che sono buona anch'io.
Cos'è il programma della D'Urso
sì,
adesso?
Che sono buona anch'io, voglio dire, o in una società comunque calcistica. Insieme e in che ruolo? Perché questo a me interessa molto. Sapete, io sono molto tecnica sotto questo punto di vista.
Allora, qui abbiamo... io sono un difensore centrale. Ho giocato fino a poco tempo fa in varie società. Poi adesso ormai faccio dilettantismo in campionati amatoriali. Ho giocato anche con il nostro Nicolò, che invece gioca dove? Dillo, perché lui è il ruolo principe.
Portiere?
Sì, esattamente.
C'è la faccia da portiere.
Quante me ne ha dette Lorenzo, no. Quanti palloni ho raccolto in fondo alle reti delle nostre squadre di calcio a 7 dove abbiamo giocato insieme.
Lo capisco.
Bene, no, per mi incuriosivo.
C'è la faccia da portiere che prende tanti gol, eh? No, sì. Che non vuol dire che non sei bravo. Però mi dai questa impressione, questa figurina o di voi. Senti, ci stanno scrivendo, ma è vero, Alenikov, Eugenio da Torino, Rincon, Francesco da Bordeaux, pensa, vi sto facendo diventare famosi in tutto il mondo. E poi...
Perin Maiello e Palladino. Maiello chi? Di nome? Lo sapete? Lo conoscete? Io conosco due Maiello calciatori, ma sto cercando di capire se è lo
tuo fidanzato
che conosco
da giovane?
No, sono troppo giovani per essere miei fidanzati. Ragazzi.
No, forse più che Maiello, forse è stato un errore, era Masiello probabilmente.
Ah, okay.
Masiello, è vero. No, qui ha scritto Maiello, quindi non mi sarei permesso. Attenzione, Stefano da Montevarchi, volevo solo dire, grande il kosovaro, morto nel 97, con la Juve campione d'Europa in carica, si sarebbe meritato anche lui una stella allo stadio. Cioè, voi
promuoviamo una mozione, vogliamo bello. La stella allo stadio per il kosovaro.
Ritogliamo la Boniek che si è lamentato ancora una volta l'altra sera e gli era andata la Davids. Togliamo la Davids e mettiamola al kosovaro. No, assolutamente no, stavo scherzando. Sentite, stasera come la vedete la partita? Cioè, come ve la immaginate?
Stasera partita interessante perché comunque la Juve arriva un po' rimaneggiata, insomma torna Morata ma sarà a riposo Ronaldo, Dybala fuori, la difesa riposa Bonucci, torna Chiellini, insomma...
Io ho una domanda per te,
insidiosa. Sì, certo.
Lorenzo, guarda un po', guardalo bene,
Luca
sembra un
difensore.
Po' Dragusin, Lorenzo.
Il giovane difensore Dragusin, che tra l'altro...
Versione Mora.
Da giovanissimo esordirà titolare questa sera... Sperando che faccia una buona
in Coppa
buona
Italia, aveva già esordito
sì,
proprio
esatto.
Col Genoa, tra l'altro, nei minuti
sì,
finali.
Sì, no, sì, è esordito in campionato, nei minuti finali, io intendevo appunto esordirsi da titolare e tra sì. L'altro è stato unito alla prima squadra quest'estate, quindi giocatore su cui comunque società e allenatore puntano molto perché non hanno voluto farlo giocare Under 23, no, è stato proprio certo. Tenuto in prima squadra perché si punta molto su di lui.
Prepariamo una scheda su Dragusin, perché domani
a
la Papanicolaou
molto. A lei interessa Dragusin molto. Dragusin e Danilo, così se mi fate
due schede, appena potete buttatele dentro, qualche ricordo eccetera. Andiamo dal portiere sotto e poi ci salutiamo. Nicolò.
Ma Dragusin, restando su Dragusin, che è forse uno dei motivi di maggiore interesse questa sera, visto che appunto si tratta di un giovane, proprio di un Under 23, cioè della Juve Under 23, un aggregato della prima squadra, dalla squadra di Zauli, ma che compirà tra l'altro 19 anni fra nemmeno un mese, è proprio veramente un giovanissimo. Purtroppo circolano voci di un suo possibile utilizzo come contropartita tecnica, dico purtroppo perché credo tantissimo personalmente in lui, nell'affare che potrebbe portare invece alla Juve come famosa quarta punta Gianluca Scamacca, che tra l'altro stasera la Juve dovrebbe trovarsi contro come attaccante del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo. Quindi la Juve potrebbe mettere Dragusin in pare come appunto nell'affare con il Sassuolo, quindi per Scamacca, che è un ottimo prospetto. Scamacca è uno veramente che in tutte le nazionali giovanili azzurre anche ha spaccato, come si dice. Serve la quarta punta. Scamacca sarebbe secondo me un bel profilo come attaccante di riserva, così. Però mi spiacerebbe se proprio Dragusin dovesse essere messo nell'affare. Comunque sarà una Juve veramente particolare stasera, vedremo titolare anche Portanova, potrebbe certo. Giocare addirittura Portanova, che sta dovrebbe. Per andare invece al Genoa Portanova,
sì,
eh?
Sì, con sì, Petrelli, sì, tante Portanova, operazioni. Bella, il vostro gioco è davvero piaciuto, noi siamo costretti a salutarvi, ci aggiunge Mauro da Cremona, anche avete ricordato Briaschi, quindi vi tira le orecchie, ci tira le orecchie perché ci stavamo dimenticando del grande mitico Briascone.
Abbiamo parlato di 15 anni, gli ultimi 15 anni. Allora lo rilanciamo con Marco Motta, e su Marco Motta direi che possiamo anche salutare
l'ultimo giocatore ad avermi regalato le sue scarpe da calcio fantastiche.
Nicola Vallone, Lorenzo Castiglia in arte, gli Sportellers, grazie, ci risentiamo per la finale di Supercoppa
mercoledì prossimo.
Ciao ragazzi, grazie.
Permettendo a
ringraziamo prossimo. Dragusin e Portanova.
Ciao. E li salutiamo. Perché così. Dragusin è portato. Dragusin è un portiere.
È un portiere.
E donna, sì, no, sì, Donnarumma.
Allora, Nicolò fa il portiere, Cesni. Perché manca sempre il portiere, ma si vedeva che se deve giocare in avanti fa anche Portanova.
Questa è Radio Bianconera e adesso ci sono le news.
Cose di calcio.
Le 14 e 6 minuti, bentrovati, seconda ora di Cose di Calcio, sempre in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Filippo in regia e un po' di dati che riguardano la Coppa Italia. No? Non volevi dirmi questo tu?
No, ti volevo leggere il tabellone degli ottavi, perché sì, mi hai detto sì, chi certo. Affrontiamo eventualmente, come funziona. Intanto, gare secche, come ieri sera chi ha visto Milan-Torino terminata 5-4 dopo i calci di rigore e 0-0 dopo i tempi regolamentari. Oggi si gioca, appena finiamo noi, Conte ci sta seguendo, dell'Inter,
sì.
E l'allenatore, si gioca Inter-Fiorentina.
Alle 3 noi non c'è la partita, alle 15 terminiamo. Tra un'oretta.
Sì. Appena no. Terminiamo, devono prima finire.
Fiorentina,
Inter-Fiorentina.
Inter-Fiorentina
passa l'Inter e quindi ci sarà...
Non hanno la testa alla Juve, quelli dell'Inter, un po' come la Juve...
E infatti passerà, sì, infatti.
E magari hai visto mai che qualche errore di deconcentrazione perché non ci sei con la testa perde sia l'Inter che la Juve, hai visto mai? No, dico io,
Sì, nella fantasia.
Siccome si parla
nella
qui,
fantasia.
Siccome qui si parla della Juve che potrebbe avere la testa all'Inter, questo potrebbe essere
l'Inter
un problema.
E l'Inter alla Juve, passano
l'Inter...
tutte e due, basta non pensarci, se si annullano gli effetti negativi. Comunque giocheranno Inter-Fiorentina, vincerà e passerà chi meriterà sul campo. Chi vince affronterà ai quarti il Milan, che ha battuto il Torino. Noi questa sera affrontiamo alle 20.45, colpo di tacco, vi ricordo, presenti, e il sottoscritto presente anche allo stadium, Juventus-Genoa. Chi vincerà? Giocherà il quarti, il 27 gennaio, contro la vincente di Sassuolo-Spal, che giocheranno domani. Ricordando che poi, invece, ricominceranno le gare di andata e ritorno il 3 febbraio, quindi subito, e il 10 febbraio, la settimana dopo, le semifinali. Quindi gare di andata e ritorno per le semifinali, finalissima che si disputerà il 19 di maggio. Dall'altra parte del tabellone, quindi noi potremo affrontare dal Sassuolo la Spal, dal Milan o l'Inter, la parte destra del tabellone. Dall'altra parte del tabellone invece si affronteranno domani Atalanta-Cagliari. La vincente affronterà Lazio o Parma, che giocheranno il 21. Oggi in campo Napoli-Empoli. la vincente affronterà una tra Roma e Spezia. E quindi questa è la parte sinistra del tabellone di questa edizione di Coppa Italia.
Mi entra così a gamba tesa Papis da Pistoia, ci scrive al 340-5425-324. Una domanda che magari intanto la leggiamo, ma sì, la teniamo da parte per Niccolò Ceccarini, che avremo in collegamento tra qualche minuto. Piuttosto che prendere Scamacca a 20-25 milioni, meglio Milik a 10-15, e la differenza la usi per pagargli l'ingaggio sicuramente più oneroso. Non so se dice numeri a caso, Papis da
no,
Pistoia.
No, assolutamente, Papis è molto informato, è una sua idea, fa il direttore sportivo in questo momento. Ti rispondo con il senso pratico, non di Antonio Paolino, del direttore sportivo. Scamacca, se lo prendi a 20-25, è perché metti sul piatto della trattativa un giovane della Juventus che magari metti a 8, 7, 4, 5, il suo valore magari è molto più basso. Cioè ci sono delle compensazioni e delle trattative fatte in questo modo. Intanto sono usciti i convocati, ma ne parliamo
insieme al nostro inviato Luca Cavallero. Ciao Luca, benvenuto.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio. Sì, sono
Ciao.
Usciti i convocati,
ecco,
tanti
Luca,
giovani.
Tanti giovani, ce li presenti un po'? Allora, in attacco chi abbiamo oltre a Ronaldo e Morata?
Allora, oltre a Ronaldo e Morata...
Così. Intanto stavo leggendo che per la Fiorentina Inter, che avrà inizio appunto tra 50 minuti, Conte con Eriksen regista titolano, ma dove andare? Non erano i titoli di coda.
Sì, è l'ultimo film del regista e poi
e poi ciao.
E come no, vedi che non sei
leggevo,
attenta.
Leggevo, no, di questa cosa che con Eriksen non è mai nata la me lo ricordo
Italia...
quando fu presentato alla Scala di Milano, ti ricordi prima del Covid, quando ancora
però
vivevamo una vita normale.
Dimentichi una cosa importante. Il consiglio che ci dava il nostro amico ascoltatore: ci fosse bisogno, fate giocare, mandate in Russia, a San Pietroburgo, a Kiev.
Sami Khedira.
La stessa cosa l'hanno consigliato qualcuno a Radio Nerazzurra, Antonio Conte, dicendo: ma scusa, stasera fa freddo, cioè oggi pomeriggio, devi pensare alla Juve e butta Eriksen. Cosa vuol fare il regista? Fagli fare il regista, vuol fare l'attore, fagli fare l'attore.
Hai visto mai che oggi Fiorentina Inter con Eriksen regista nel
4-0
8-0
e lo vendono
merito di Eriksen.
E lo vendono di più, quindi recuperano quei soldi che
magari se lo tengono a quel punto. Dice: ma Conte, cioè, non avevo
Antonio
capito
Conte,
niente
Antonio
fino a questo
Conte,
momento
se dice
di
no,
Eriksen.
Se dice no, ti fa
no.
giocare e no. Se giochi male
Punto.
Oggi, lo togli anche dopo 10 minuti. Punto.
Anche se non è agghiacciante. Una volta che dice così.
Abbiamo recuperato il nostro amico?
Abbiamo di nuovo Luca Cavallero.
No, allora intanto, tre convocati. Szczęsny, Pizzoglio e Buffon. Lo sappiamo, giocherà Buffon. Tre difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta, Wesley e Capellini. No, quindi due giocatori under per quanto riguarda il reparto di difesa, con Dragusin che dovrebbe essere praticamente certo di giocare al fianco di Chiellini per testarlo in vista dell'Inter. Centrocampo: Arthur, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski e Ranocchia. Kulusevski rientra nell'elenco dei centrocampisti, stasera giocherà al fianco degli attaccanti o Morata, Ronaldo, penso più Morata, e poi Rafia e Felix Correa. Quindi giocatori sono 2, 3, 4, 5 e gli altri erano già aggregati, quindi ce ne sono 5. Perché si possono aggiungere? Perché adesso entrano in bolla anche loro, quindi non possono più uscire dalla bolla della prima squadra. Quindi
ma
c'è
il gioco
questa
vale
possibilità.
La candela, secondo me,
sì.
Alla fine voglio dire, sta bolla se
poi
la spangano,
sta bolla la buchi un attimo, se ne stanno un mese,
cioè,
all'hotel,
ne
esatto.
Che stanno nella bettola, capito Luca?
Mica
che dici?
Mica sofficini.
Io ci andrei in bolla.
C'è un problema di linea, ma abbiamo recuperato.
Sì, sì, abbiamo chiamato noi, tranquillo, abbiamo messo noi il gettone. Senti, parla un po' dei convocati, dei giovani.
Dimmi.
Parla un po' dei convocati, dei giovani, abbiamo fatto già l'elenco, l'abbiamo letto. Nel frattempo.
L'hai anche già fatto. Io mi soffermerei in particolare, perché sì, due nomi secondo me sono molto importanti parlando d'attacco, per rispondere esplicitamente alla tua domanda, perché ovviamente i papabili sono tanti: Ronaldo, Morata e eventualmente Kulusevski adattato, Arthur in pole position, Rabiot e Wesley, però sono due prospetti secondo me molto interessanti. Mi sentite? Sì?
Sì, abbiamo abbassato solo la musica per sentirti meglio.
Però secondo me sono due giocatori sui quali vale la pena poter parlare, poter approfondire un discorso più articolato, lo stesso per quanto riguarda Félix Correa, perché si tratta di tre giocatori che Pirlo osservava da tempo, in particolar modo Gasolina Wesley, che è un giocatore esterno già nei radar della Juventus la scorsa stagione, perché anche Sarri lo convocò proprio in Coppa Italia nell'ultimo confronto pre-Covid, no, della competizione Milan-Juventus che terminò 1-1, poi non esordì. Wesley è stato l'unico giocatore che Pirlo ha menzionato nella sua primissima conferenza stampa, quella del 23 luglio, quando era il virtuale allenatore della Juventus Under 23. Parlò di lui come un ottimo giocatore, non si bilanciò, però non è un mistero che Wesley, Gasolina Wesley, questo esterno brasiliano, rientri nel numero dei convocati di Pirlo alla prima occasione utile nel caso specifico.
Ecco, dicevi quali erano gli altri due nomi su cui volevi riporre l'attenzione?
Raffia e Félix Correa. Raffia e Félix Correa, che sono due giocatori molto promettenti. Félix Correa in particolar modo lo possiamo paragonare per gli effetti a partita in corso a Caicedo della Lazio, perché ogni volta che entra con la Juventus Under 23 riesce a segnare e riesce a risolvere tutti quanti i problemi. Félix Correa ogni volta che è stato chiamato in causa, spesso da subentrato da Zauri, ha sempre risposto presente. Quindi si tratta di un giocatore molto interessante e molto affine all'approccio alla partita, e secondo me questo è molto importante. È molto importante entrare a partita in corso, farsi trovare pronto, soprattutto per la situazione che citavi tu, direttore, legata al fattore bolla, legata al fattore emergenziale. Certamente poter contare su giocatori che quando chiami in causa sono pronti è un fattore da non trascurare.
Certo, ti ricordo stasera il biscottino e il dolcetto per Chiara Papanicolaou domani, mi raccomando, io porto la zuppa e tu portagli quello. Va bene, ciao.
Luca, grazie.
Grazie per questi aggiornamenti sui convocati, con qualche novità, ma le novità tante saranno anche nella formazione titolare.
La Juventus continuano a farla giocare di sera con temperature proibitive per questioni di audience televisiva, ma si rischia di far infortunare altri calciatori. L'Inter invece gioca sempre col sole di uno.
Non l'hai pronunciata,
scrive,
bene come ha scritto l'amico da casa,
Inda.
La Inda.
L'Inter, ma io non cedo.
È una riflessione che fanno molti.
Queste provocazioni.
È un'affermazione, una considerazione che fanno molti tifosi, e qui rientriamo nello status dei diritti televisivi, delle richieste, degli accordi anche con i club. No, ecco perché l'Inter gioca alle 3, la Juventus alle 20:45, ma io mi hai portato la copertina calda?
No.
Mi hai detto che me la regalavi? No. Ok, allora riscaldiamoci col calciomercato, perché siamo a metà mese, eh?
Sì, allora intanto vi ricordo ancora una volta il numero per continuare a scrivere i vostri messaggi, interventi, riflessioni, curiosità: 340 5425 324. Nel frattempo, appunto, diamo il benvenuto al direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio, visto che la sera ancora deve venire, quindi a maggior ragione buon pomeriggio, e quindi sole anche, tra l'altro, a Firenze.
Anche ecco, qui a Torino. Un
anche
sole.
Qui a Torino.
Questo ci fa piacere. Quindi vuol dire che stanotte fa freddo sicuro, perché esatto, gelerà.
Però tu avrai già visto Inter-Fiorentina, io sarò allo stadio, spero a non vedere supplementari ai rigori, se no domani arriverò qui col cappottino. Detto questo, caro direttore, ci stanno facendo riempendo di domande di mercato, sapendo che è l'angolo a te e al mercato riservato. Parto proprio dall'ultima. Juve-Genoa che ha acquistato, ufficializzato l'acquisto di Strootman, non poteva essere un buon rinforzo anche per la Juventus? Ci ha mica pensato la Juve? Non credo
proprio, anche perché comunque Strootman non è più un ragazzino, quindi evidentemente la Juventus, se farà un'operazione di questo tipo un domani, no? Chiaro, Strootman è un grande regista, un giocatore che comunque, insomma, fa gioco, si inserisce, va alla conclusione, fa rete, quindi non penso che oggi sia questo, insomma, l'esigenza che ha la Juve. La Juventus va su un profilo un po' più giovane e di prospettiva, tant'è che qui possiamo raccontarvi anche del discorso dell'attaccante, che immagino sarà tra poco oggetto di una vostra domanda, ma mi sembra abbastanza chiaro che l'obiettivo in questo momento della Juventus è dare seguito a certi tipi di operazioni che già sta facendo. Penso a Rovella, penso per esempio, diciamo così, anche a Dabo, che ha preso, no, per quanto riguarda la formazione Under 23, penso per esempio a Reynolds, che è un'operazione che sarà addirittura d'arrivo e che verrà fatta in collaborazione con il Benevento, nel senso che ci sarà il tesseramento del giocatore americano da parte del Benevento, perché la Juventus non ha più slot per gli extracomunitari. Cioè si va tutto in una direzione, quella di ringiovanire la rosa. Ecco perché Strootman secondo me non è stato preso in considerazione in questo momento dalla Juventus. Ma c'è un giovane che invece la Juventus sta tenendo in fortissima considerazione, che riguarda l'attacco.
Certo.
Quindi Scamacca? Stiamo parlando di Scamacca?
Esattamente sì, esattamente sì. E qui dai, ti dico subito l'aggiornamento, perché comunque il Sassuolo è chiaro nella storia. Allora, il giocatore è stato dato in prestito al Genoa, e nel caso si potrebbe anche interrompere il prestito con il Genoa. Chiaro che il Genoa poi dovrebbe trovare a quel punto un sostituto, che potrebbe anche essere il ritorno clamoroso di Piontek, che non è da escludere neanche questa soluzione. Però
piace molto Sassuolo... Ballardini, ce l'hanno confermato i colleghi di Genova che seguono il Genoa quotidianamente.
Però anche in questo caso, caro Antonio, direttore, anche te, perché qui siamo tra direttori, poi c'è la direttrice accanto, quindi insomma, sono tutto un contesto di direttore e direttrice.
Iniziano a girare bene le cose, ci abbiamo messo un po' di tempo.
Tutti a dirigere il traffico, ci manderanno prima o poi, insomma, alla fine finirà così, ma detto questo, è chiaro che il Sassuolo vuole però togliere, tra virgolette, nel caso questo prestito al Genoa, ma solo per un'operazione a titolo definitivo. Quindi... cioè la Juventus deve acquistare in soldoni, detta meglio, la Juventus deve acquistare Scamacca. Costo dell'operazione 20 milioni di euro. Secondo me si può trovare anche la forma del prestito, no? Di 18 mesi con l'obbligo di riscatto. Tutto quello che si vuole, però il Sassuolo è chiaro, servono 20 milioni.
Senti, ti giro anche un'altra domanda che è arrivata qualche minuto fa da parte di un ascoltatore, Papis, da Pistoia. Piuttosto che prendere Scamacca 20-25 milioni, meglio Milik a 10-15 e la differenza la usi per pagargli l'ingaggio sicuramente più oneroso?
Ma io, ora, qui siamo di fronte a un calciatore già affermato, stiamo parlando di Milik, e comunque è un giocatore giovanissimo che è Scamacca. Quindi, sai, se uno vuol fare un ragionamento di prospettiva, forse è meglio investire su Scamacca piuttosto che andare a prendere a parametro zero Milik. Tra l'altro Scamacca, no, voglio dire, credo non abbia grossi problemi a fare il vice Morata, forse ha meno problemi di fare il vice Morata di quanto lo potrebbe avere Milik, che comunque il suo spazio poi lo reclamerebbe, anche perché non è che Milik sia da considerare, cioè è un attaccante di spessore internazionale, è della nazionale polacca, comunque ha giocato nel Napoli, ha già delle esperienze importanti anche nell'Ajax, quindi alla fine è un giocatore di un certo livello, quindi non è che può essere considerato come un panchinaro e basta, no? È un giocatore che comunque, se va in una squadra, si gioca tutte le sue chance per poter essere titolare. Chiaro, la Juve oggi c'è Morata e la scelta è stata fatta su Morata, quindi se dovessi farla io la scelta, andrei su Scamacca sicuramente, anche se poi costano 20 milioni, però è un investimento, ecco.
Milik è molto giovane, comunque del 94,
no, ma infatti
26
a riguardo
27 anni, certo, sì.
Direttore, qui bisogna capire un po'...
Morata credo sia un 93 invece, mi sembra.
Sì,
Morata
bisogna capire un po' quello che propone l'opportunità, no? Perché in questo momento pone l'attenzione su questo tema, mi ha fatto riflettere mentre ti ascoltavo, ma Michele da Cosenza, ecco, se compriamo Milik il prossimo anno non si deve confermare Morata o bisognerà arrivare a vendere Ronaldo? Cioè, fa questo tipo di ragionamento. Intanto dico una cosa.
Sì.
Se Milik, la Juve lo vuole subito, deve dare dei soldi al Napoli, giusto?
Non c'è dubbio. Sì.
Milik non può andare al braccio di ferro perché dalla nazionale polacca, Boniek compreso, hanno detto se non giochi anche questi sei mesi non fai gli europei. Mi sembra che ci sia il Marsiglia dietro, oppure salta gli europei e arriva la Juventus, perché la Juventus lo vorrebbe. Ma a quel punto hai Scamacca comprato che lo volevi in prestito. Cioè, mi sembra che ci sia non confusione, in questo caso non la definisco confusione, ma devi far combaciare i tasselli del puzzle. Come la vedi?
Guarda,
come la vedi tu?
Cioè, Antonio, secondo me lì il discorso è molto chiaro. Cioè, allora, se la Juventus, faccio un esempio, domani mattina compra Scamacca o decide di acquistare Scamacca, è evidente che non prenderà mai Milik.
Bene,
ma non lo prenderà mai
bene,
per ovvi motivi, perché comunque è già Scamacca, poi vuoi riscattare Morata. Ma al di là del futuro di Ronaldo, io poi insomma non credo che Pirlo, chi per lui, giocherebbero, no, con Morata e Milik insieme. Credo che sarebbe più facile vedere magari un Dybala o un giocatore, diciamo, più da seconda punta accanto ad una punta centrale, qualora sia poi, perché cioè, poi Ronaldo secondo me resterà anche la prossima stagione, che sarà il quarto anno di Ronaldo, quindi ecco perché ti dico che il mercato ci darà le risposte che stiamo cercando adesso, perché se la Juventus decide magari di
capiremo
non
la strategia
nessuno,
Juve, certo, capiremo la strategia.
Se magari noi arriviamo al primo febbraio del 2021, cioè tra 15-16 giorni, anche di più, 18 giorni, e arriveremo con una situazione nella quale la Juve non ha preso un attaccante, allora lì capiremo se effettivamente hanno in testa di fare Milik a parametro zero. Ma se invece fanno un attaccante prima, cioè prendono un attaccante prima, vuol dire che loro Milik non lo prendono più. Ecco,
certo,
perché ti dico, cioè, oggi è una partita a scacchi, il mercato oggi è diventato una grandissima partita a scacchi, in cui tutti aspettano la prima mossa. quello più bravo farà scacco matto, ma oggi tutti stanno aspettare la mossa dell'altro e quindi chi si muoverà per primo sarà quello che innescherà l'effetto domino, ma chi fa la mossa per primo è quello che insomma si prende prima il rischio. E quindi ecco perché ti dico, vedi, cioè su tutte le situazioni spinose, vedi Eriksen che oggi giocherà come playmaker, oggi lo fanno giocare nel ruolo da regista, Conte ha deciso di schierarlo in questa posizione, il Papu Gomez e altri giocatori di questo tipo, lo vedi che la situazione è tutta ferma, non ci sono novità, non ci sono
si aspetta la prima mossa degli
si
altri,
si aspetta che qualcuno faccia qualcosa per poi innescare il giro. E io credo, guarda, che mai come quest'anno tutto succederà negli ultimi 10 giorni.
Certo, intanto vedi, ragionando con Radio Bianconera il mercoledì per un pezzo di percorso di Cose di Calcio insieme a Nicolò Ceccarini e tante altre volte in diretta su tutto mercato web radio, no? Un ascoltatore ci dice ma forse la Juve potrebbe anche non prendere nessun attaccante, potrebbe utilizzare Kulusevski proprio perché ha capito che la Juve vorrebbe Milik ma non vuol pagarlo visto che va in scadenza. Potrebbe arrivare a Scamacca, ma lo vogliono cedere e non dare in prestito. Quagliarella è saltato per questo motivo. Ecco che ragionando, certamente non siamo poi noi che apriamo il nostro portafogli, ma cerchiamo di arrivare a quelli che sono i ragionamenti che si fanno sui tavoli che contano, no? Questi sono i ragionamenti che proviamo a fare per avvicinarci il più possibile alla verità. Spiegatemi perché, ci chiedono da Manchester, una società come la Juve che ha Under 23 Primavera a disposizione non riesce a cacciare un giocatore forte da reclutare in prima squadra, ma invece deve andare a spendere 25 cucuzze per Scamacca.
Beh ragazzi, allora l'Under 23, ricordiamo anche che in questo momento non è che fa il campionato di Serie B, fa un campionato che è ancora sotto il campionato di Serie B, quindi siamo nella Lega Pro. E, insomma, o sei un fenomeno e che puoi giocare in Serie A, perché poi non è che uno deve giocare in Serie A o essere aggregato, cioè la Juventus gioca sempre per vincere, no? Lo sapete meglio di me, voi la seguite tutti i giorni, per cui non è che uno può essere inserito in un contesto magari dalla squadra Under 23, cioè la squadra Under 23 nasceva anche, sì, con l'idea, no? Se c'era la possibilità di portare dei ragazzi anche per la prima squadra, però fondamentalmente nasce anche dall'esigenza, doveva essere un campionato che si poteva allargare, no? Altre seconde squadre, invece poi alla fine c'è rimasta solo la Juventus, ma è evidente che oggi il salto dalla Serie C, per dire, no, alla Serie A, anche per un ragazzo, pur bravo che sia, non è così semplice. E già mi sembra, che Pirlo qualcosa abbia fatto, pensa a Frabotta, no? Portanova, sono altri giocatori, no? Che comunque la Juventus alla fine ha portato nella prima squadra. Ma un conto è tenerli lì, un conto è ricoprire un ruolo molto importante, che è quello del vice Morata, cioè del centravanti, perché poi devi giocare la Champions e se te hai un giorno un problema, un infortunio al tuo attaccante principale, deve andare un po' su una certezza, su qualcuno che comunque ha già un po' di Serie A alle spalle, c'ha qualche esperienza. Ecco perché io dico che non è così semplice, no, il salto che uno può fare dall'Under 23 alla prima squadra.
Certo. Senti, ci sono novità invece, non dico se per gennaio, più avanti, per quanto riguarda il nome di Pogba? E ti chiedo, no, non legato al nome della Juve, Icardi, fra 6 mesi, cosa farà? Dove sarà?
Non lo so, questa è una bella domanda e ci stiamo lavorando per capire, perché francamente sì, potrebbe, poi bisogna vedere anche lì, potrebbe partire, ma oggi se mai Icardi dovesse lasciare il Paris Saint-Germain, verrebbe fatta questa operazione con uno scambio con un altro giocatore magari valutato alla stessa maniera, perché cioè, abbiamo già visto oggi gli effetti della crisi, cioè, nessuno spende più un euro, cioè, è quasi impossibile oggi vedere delle operazioni in entrata da parte anche dei club principali in Europa. Io questo discorso lo vado già dicendo da alcuni mesi, già dalla sessione estiva, quando anche per esempio il Real Madrid non ha fatto niente, il Barcellona comunque ha fatto quello che poteva fare e ha fatto lo scambio, no, con la Juventus per Arthur, tanto per prendere due grandi club. Quindi oggi o fai degli spostamenti così oppure no, poi bisogna vedere, perché sai, ora è arrivato Pochettino, cioè l'allenatore di prima, con Tuchel la situazione era in un modo, vediamo adesso come va con Pochettino. Magari Pochettino lo rilancia totalmente, poi ricordiamo che Icardi ha avuto anche degli infortuni, però magari diventa titolare inamovibile e certo, quindi parliamo del nulla, nel senso, quindi, però aspettiamo, è tutto prematuro.
Nicolò, una battuta, dovrebbe essere fatta il prestito anche al Benevento di Brian Reynolds, 7 milioni e mezzo al Dallas, ce sì. Lo confermi? Cosa
sì,
manca?
Sì, un'operazione questa addirittura d'arrivo, ricordiamolo, è un'operazione di cioè il tesseramento sarà fatto dal Benevento, perché come dicevo anche in precedenza, la Juventus oggi non ha la possibilità di tesserare giocatori extracomunitari, e quindi conseguentemente il Benevento lo tessererà per questi sei mesi, e poi il giocatore della prossima stagione entrerà in orbita Juventus. Insomma, questo siamo veramente addirittura d'arrivo, sì.
Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, grazie come sempre sui tuoi ragguagli di calciomercato. Ci sentiamo la
prossima
settimana.
Poi lo vedi che oggi ha fretta, chissà, dovrà vedere magari qualche partita di calcio. Dai, lasciamolo andare, dai. Si vede che oggi è teso, non voleva neanche intervenire, secondo me, l'ho capito subito. È teso,
no,
è teso.
Guarda, proprio di sbaglio. C'ho da fare anche diverse telefonate di mercato, tra le partite e le altre.
Alla prossima settimana.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Col volume basso lui farà le telefonate e guarderà la partita.
Grazie Niccolò. Tra qualche minuto al telefono avremo il direttore Luciano Moggi, quindi se avete le vostre domande, curiosità da rivolgergli, potete scrivere al 340-5425-324. Salutiamo chi ci sta seguendo sul canale 68 su Boom Channel. L'appuntamento qui con voi si rinnova domani alle 13, ma continuate ad ascoltarci per l'appunto tra qualche minuto insieme a Luciano Moggi su radiobianconera.com, sulla nostra app e sul bouquet di Sport Italia. A tra poco.
Cose di calcio.
Ultima parte di Cose di Calcio. Ci state ascoltando in questo momento su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione o sul bouquet di Sport Italia, applicazione che vi invitiamo a scaricare, sempre di più disponibile per tutti i vostri dispositivi mobili, dalla quale ci potete anche vedere, seguire in video. 340-5425-324 il numero per i vostri messaggi, note audio. Tra qualche minuto saremo in collegamento con il direttore Luciano Moggi, con lui sempre interessanti le vostre domande e interessanti girarle al diretto interessato. Direttore, la Juve per me investirà su Scamacca, che è giovanissimo, prenderà Milik a zero e non sborserà 50 milioni per riscattare Morata, che la prossima stagione avrà 29 anni, ci scrive Gianni. Cioè lui dice che Morata...
Guarda, che facciamo? Quello è il tuo VAR. No, è chiara la situazione. Cioè è chiara perché ci sono ancora tanti punti oscuri. Questo aspetto di poter prendere i giocatori in prestito senza avere l'obbligo di riscattarlo, chiaro, può portare a qualsiasi soluzione, sia chiaro. Intanto resta il cruccio Ronaldo, perché ha ancora un anno di contratto. Da quanto so, tutto è possibile. Anche che la Juve gli prolunghi l'accordo, ma per spalmargli lo stipendio, ma non solo a Ronaldo. Attenzione, cioè... ti fermi un anno in più, ci aiuti a far crescere, a maturare la squadra, un anno in più Ronaldo, queste condizioni magari può giocare qualche partita in meno, qualche partita solo a metà.
Il problema è l'opposto, lui si dice sì, però voglio continuare a giocarle tutte,
certo, ok, spalmando lo stipendio. Cioè capisci che adesso la situazione è abbastanza drammatica da tutte le parti. La Juve ha una perdita di... e non è la peggiore, ha una perdita comunque. La Juve guarda se stessa, non è che dice ah vabbè, ce n'è chi sta peggio, tipo il Milan, tipo la Roma, per parlare di squadre italiane, no? E le ho riprese ieri questi dati dal Sole 24 Ore. Dico che tutte le società, visto che sacrificano ogni partita, squadre come la Juve, 3-4 milioni di incasso, sono tanti, e la situazione andrà avanti, a mio avviso, almeno fino primavera, per essere ottimista, fino a fine campionato, per essere realista, forse si riaprirà un po' dalla prossima stagione. Intanto perdi tanti soldi. Allora, tu devi fare delle scelte che riguardano l'attacco. Milik, col problema che hai adesso, che ti serve un attaccante, se non ti arriva a zero, se non ti arriva poco, sfuma, come ci ha detto Niccolò Ceccarini. Cioè non puoi permetterti di prendere... acquistando un altro calciatore, no? Anche che andrai a pagare poi in tre gestioni, cioè Scamacca 20-25 milioni, che possono sembrare tanti o pochi. Attenzione, ricordatevi sempre che al Sassuolo arrivano quei soldi, ma il Sassuolo ha preso o prenderà dei giocatori magari della Juventus che valgono 7 e che acquista a 10 probabilmente, no? Non dico fanno gli affari sporchi. Si lavora così nel calcio. Ok, accetto questo. Te ne do 20 in tre sessioni, come paghi Chiesa, no? E poi tu mi acquisti, ti potrebbe servire. Abbiamo sentito il nome di Dragusin. Dragusin che vale 1, vale 3, se lo fai giocare a fine anno vale già 5, capito? Quindi Scamacca arriva alla Juve, 20 meno 5 fanno 15. Certo che perdi la prestazione di un tuo calciatore. Tornando all'attaccante, se non arriva in un certo modo l'attaccante Milik, sfuma quell'idea lì. Morata lo puoi andare a prendere perché hai pensato per il dopo Ronaldo, non che sia lui il Ronaldo bis, per il dopo Ronaldo, ma puoi anche rinunciare poi a quello. Quindi capite che può essere davvero tutto il contrario di tutto. Intanto vi ho dato questa notizia. Se la Juve dovesse interrompere il rapporto con Ronaldo è per una questione di bilancio, economica, perché Gip non metterà più 60, 120, 180, quelli che sono i soldi che ha aggiunto, che sono, se andate a vedere e a leggere, i soldi per pagare lo stipendio di Cristiano Ronaldo. Detto in parole povere, è una sponsorizzazione necessaria per aiutare la Juve in questo momento, come fanno tutti i club. Ronaldo potrebbe accettare, voler accettare di prolungare il contratto, spalmandosi il contratto, non gli daranno altri 31 milioni netti a stagione per ancora un anno, quello che è. Gli potrebbero dire ti allunghiamo il contratto perché? Perché l'idea era anche quella. Magari Ronaldo troverà dopo i 4 anni l'America, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, non lo so, e recuperi qualcosa, quantomeno lo stipendio. Quindi capite che ci sono molte situazioni in essere che si capiranno da qui a giugno. Intanto se andiamo a comprare Scamacca, non puoi comprare Scamacca a 20 e poi prendere Milik forse anche a 0 se accetta di restare a Napoli a 0. E potrebbe essere quella un'altra strada, chiaramente. Ma non penso che Milik perderà gli europei, onestamente.
Tra qualche minuto avremo al telefono il direttore Luciano Moggi. Intanto forse ci sono dei vocali da ascoltare, chiedo a Filippo. Sentiamo. Intanto arrivano già molte domande per Moggi al 340-542-5324. Prego Filippo, sentiamo.
Ciao direttore, ciao Chiara, buon pomeriggio, Massimo da Prato. Vorrei capire insieme a voi, visto che io non ci arrivo probabilmente,
no, ci arrivi,
cosa avrebbe
come
fatto Scamacca per meritare una maglia gloriosa come quella della Juventus. No, perché poi ci facciamo trascinare dagli eventi e dall'aspetto emotivo anche dei media. Ecco, io resto della mia idea. Con la Juventus non c'entra niente un calciatore così. Un abbraccio, grazie.
Ciao, allora capisco il tuo ragionamento. Diciamo che Scamacca è anche quell'opportunità, rapporto qualità-prezzo, di qualità ce n'è, che sia da Juventus mi sembra che ci lasciamo abbagliare, hai ragione tu, su quei nomi che sono, volete sapere anche la mia, Locatelli. Per me è un ottimo giocatore, buon giocatore, ma magari la Juve ne ha già qualcuno di simile, cioè non hai quel giocatore lì. Ci saranno dei limiti. Piazza ce l'avevamo e poi scopriamo che caratterialmente o tecnicamente ha dei limiti. In questo momento è un'opportunità. Tu devi trovare un giovane su cui vuoi puntare, dialogare con qualche club, Sassuolo e Genova, a cui puoi girare dei giocatori o cedere entro giugno degli altri giocatori. Certo che non è l'acquisto di David Trezeguet. Certo che ci dobbiamo abituare, lo dico a te, a me e in generale ai tifosi, dobbiamo cambiare un po' il modo di ragionare. Non sarà più il campione che vince il campionato del mondo, l'Under 19, che costa già tanto. Devi un attimo anticipare quei tempi. Forse in Italia questo aspetto ci aiuterà a valorizzare anche di più Scamacca, in questo caso, se è Scamacca, no? O a non spendere troppo cedendo prima Morata e andandolo a riprendere. Cioè, come prestito, come tutto, ma se no certe operazioni, o anche Pogba. Cioè, dobbiamo andare a capire che la qualità te la devi andare a costruire o conservare in casa.
Pensa che io trovo qui un articolo della Gazzetta dello Sport di novembre, quindi qualche mese fa, prestiti giusti e resistenza alle big, così il Sassuolo tira su Scamacca. Il piccolo Ibra addirittura definito.
Ecco, che l'ho definito anch'io così, perché un po' le caratteristiche sono quelle. Poi il piccolo Ibra, se le proporzioni è 1 a 1000, capisci che
è un po' poco.
Cosa voglio dire? Attenzione, devo capire perché la Juventus, Under 23, o quello che è, o i giovani che stanno maturando, dobbiamo poi andarli sempre a cedere, se magari in casa abbiamo già un vice Chiellini, un vice Morata, un vice qualcosa. Se ci sono, no? Cioè, l'investimento va fatto in casa e bisogna crederci di più. So che Frabotta non è, il fenomeno della difesa, ma magari lavorandoci, avendoci lavorato un po' di più già da prima, avremmo potuto avere qualche campione già made in Juventus.
Abbiamo un altro vocale da ascoltare, Filippo, sentiamo.
Ragazzi, sono Gianluca a Roma, complimenti Ciao. Per la trasmissione.
Grazie.
Ci rendete le giornate molto felici.
Grazie.
Voi.
Grazie perché e anche
un'altra cosa, al signor De Laurentiis se vuole dire che dobbiamo fare, ci dobbiamo escludere dal campionato, così siete felici e non giocate più con noi, perché a sto punto vi state inventando tutti, tra due anni fa che il sole spacca le biede, quest'anno il Covid, le cavolate,
freddo.
Non so più che fa.
Diglielo in romano.
Vabbè.
Diglielo.
Ciao a tutti e buona serata.
No, non mi sei piaciuto perché è ripartito bene, mi aspettavo la steccata romana.
Quando era che diceva che faceva troppo caldo?
Sì, in generale, cioè c'è sempre da lamentarsi.
Beh, comunque Sarri si era lamentato del fatto che era troppo umido l'anno scorso, la prima partita contro la Fiorentina, te lo ricordi?
Ah sì, che era...
C'era troppa umidità, era la prima partita mi sembra di campionato dell'anno
scorso. Era il pomeriggio?
Sì, ma era fine agosto. Era fine agosto,
sì.
Prima partita di campionato.
Sì,
forse
ricordo.
Pareggiata dalla
sì,
Juventus 0-0. Contro,
0-0 la Juve.
Contro la Fiorentina, mi sembra, aveva detto che c'era una questione climatica, faceva troppo caldo, era
come
troppo
faceva
umido.
Il Napoli, cioè al Napoli si era lamentato che giocava prima, giocava
non
dopo.
Non era piaciuta quella prima uscita di
Era partita
di
già
Sarri.
Male. Diciamo che non è stata quella la prima pietra, neanche l'ultima, ma c'era qualcosa che era capitato già negli spogliatoi prima e ve l'avevamo detto. Ha commesso l'errore di presentarsi dicendo io ho perso uno scudetto al Napoli contro questa squadra che secondo lui tatticamente era un po' indietro rispetto al suo credo calcistico. Non è stato il modo migliore per presentarsi.
Ne ha fatte qualche bordata da effettivamente a ripensarci.
Sì.
Sembra passata una vita da quando c'era Sarri. Invece
sembra una vita da quando Moggi era a Torino, quindi lo dobbiamo chiamare al telefono.
Una vita fa, l'ultima volta che l'abbiamo avuto qui fisicamente in studio con
quando
noi,
arrivava,
ma noi speriamo che questa cosa ricapiti quanto prima. Intanto ci accontentiamo di averlo al telefono. Basta e avanza per ora il direttore Luciano Moggi. Benvenuto.
Eccomi. Buongiorno.
Ciao direttore.
Buongiorno.
Bentornato, fortunatamente. Zona gialla, ne approfittiamo. Cioè,
No, sono pure tornato, ma anche in maniera bellicosa. Proprio.
In che
maniera
senso?
Bellicosa? Come
perché
mai?
Bellicosa?
Con chi pugna?
Perché voglio vedere una squadra prima in classifica.
Diciamolo chiaramente. Finalmente è tornato Luciano Moggi. Quello che conoscevamo, quello che vuole la squadra, che non guardi la classifica dal basso verso l'alto. E quindi mi devi dire come andrà con l'Inter, partiamo da lì?
Guarda, secondo me con l'Inter la Juventus o vince o perde o pareggia.
E questo è il direttore che avevo conosciuto quando cercavamo di spillarti qualche notizia e non riuscivamo. Senti, partiamo dalla Coppa Italia. I tifosi un po' si dividono, vista la situazione, i calciatori, il Covid, gli infortuni. La Coppa Italia si può snobbare? No.
Pronto?
Nella vita non si deve snobbare niente, compresa la Coppa Italia. La Juve c'ha una rosa molto importante per fare tutti gli impegni che vengono previsti dal calendario, per cui compresa la Coppa Italia, perché se per esempio la Juve mette una riserva in campo non lo succede, è sempre migliore il titolare dell'altra squadra quando si tratta dei primi incontri specialmente, poi dopo quando arrivi alle semifinali e alle finali, ovviamente ti incontri le squadre grosse, ma d'altra parte la Coppa Italia è una competizione dove la finale è sempre fatta da grandi squadre, o meglio, dalle migliori squadre, anche perché altrimenti non avrebbe ragione di esistere. Non è pilotata, ma ci manca poco, insomma. Quindi voi vedete sempre gli scontri con Napoli, con la Lazio, con la Roma, con l'Inter, con il Milan. Queste qui sono le competizioni in pratica in cui vanno in finale le squadre più qualitative.
Certo, alla fine.
La Juventus ci sia tra queste.
La cambieresti questa formula, direttore? Cioè, se ne parlava già ai tuoi tempi, quindi non è cambiato nulla. Probabilmente faccio male io a pensare che si possa e si debba cambiare la formula della Coppa Italia, un po' per abbellirla, non so, per vedere un Juventus Sassuolo in finale, non lo so, o dico Sassuolo qualche altra squadra.
Sono idee queste qui che sono belle nella testa tua, ma che non difficilmente realizzabili.
Lo so, non faccio parte dei palazzi io, è vero.
Direttore,
no,
ci sono...
Non è che i palazzi guidano la Coppa Italia, è la forza delle squadre che poi praticamente viene
si fa sentire
in finale chi praticamente è più forte.
Certo, chiaro.
Ci sono tante domande da parte dei nostri ascoltatori per lei, direttore, visto che è caldissimo il mercato in questi giorni,
sì.
Le scrive Paolo, una domanda per Moggi: vede fattibile per la Juve nella prossima sessione estiva di mercato, nonostante i pochi quattrini in giro, due colpi che per me sarebbero straordinari, cioè Zapata e Zaniolo?
Sogna su.
È la risposta telegrafica del direttore. Sta cambiando il mercato, direttore? Cambierà ancora tanto?
No, sta cambiando adesso, considerando il momento, considerando il Covid e tutto quello che si deve considerare, la mancanza di sponsor nel calcio, non si può pensare che una squadra di calcio possa spendere nel mercato di riparazione quello che solitamente viene fatto nel mercato estivo. Quindi bisogna tranquillizzarsi, magari la Juve prenderà, per esempio, che ne so, Giroud. Però deve essere un giocatore che nella sostanza deve dire che viene a Torino e potrebbe giocare ben poco, quindi non va a cercare un titolare, va a cercare uno che quando manca Morata, quando dovesse mancare Ronaldo, può giocare praticamente da centravanti. Questo è il punto. Quagliarella, per esempio, non se l'è sentita, ha detto che voleva giocare ancora, ci sono anche altri giocatori. Il ruolo è sicuramente delicato, è bello, ma praticamente quando ci sono i Ronaldo e i Morata rimane bello, ma per loro e non per chi praticamente deve subentrare. Quindi ci vuole un giocatore che accetti questa situazione, che magari potrebbe anche giocare tutto il campionato, se infortuni, se Covid, eccetera, ma nella sostanza in partenza può accettare, deve accettare una situazione che non è certamente quella gradevole per uno che si sente sempre bene in attività.
Direttore Moggi, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, ti chiedo, manca mezzo mese per chiudere qualche operazione di mercato, la Juventus ha necessità, visto anche l'infortunio di Dybala, di arrivare ad un attaccante, cambia molto la strategia della Juventus secondo te? Tanto per essere chiari, vado su Scamacca,
guarda,
compro o prendo un prestito? Sì.
Altrimenti illuderemmo una persona. La Juve avrebbe bisogno di anche qualche centrocampista, per esempio, però è un tasto che non si può toccare. Ha bisogno di un giocatore che abbia il ruolo del centravanti e che possa essere utilizzato nel momento di bisogno. Punto. Questo è quello che farà la Juve. Poi il resto, piccoli scambi, prestiti, eccetera, è un altro discorso, ma giocatori di rilevanza penso che non ci sia proprio né bisogno, ma neppure la possibilità di prendere.
Ci torno su questo argomento, però ce ne arriva un'altra di domanda al grande Luciano Moggi, come manchi i nostri ascoltatori. Luciano, come si sarebbe comportato lei con Khedira? Marco da Vigevano.
Beh, io Khedira, devo dirti, non so come sono le condizioni fisiche, quindi non posso giudicare. Se praticamente le condizioni fisiche l'aiutano, questo qui è un giocatore tecnicamente tra i migliori, su questo non c'è dubbio, è il ruolo praticamente che è congeniale proprio a lui, quello che manca alla Juventus. Soltanto che noi abbiamo visto negli anni passati, fa una partita, poi si ferma per due mesi. Questo lo possono valutare solo i dirigenti attuali che l'hanno sempre fatto male.
No, però Luciano forse si riferiva, anzi senza il forse, al fatto che è stato messo fuori rosa e diciamo che ultimamente dall'anno scorso Emre Can, Mandzukic, cioè abbiamo pagato dei giocatori per un trimestre per poi perderli.
E magari anche sbagliando, su questo è praticamente un sistema che non è che sempre possa portare a dei risultati. Io che ne so, se mi dite che dirà è fuori rosa, io so perfettamente che è fuori rosa. Io dico che ci saranno delle ragioni.
Ci saranno delle ragioni.
Delle ragioni che praticamente non conosciamo, perché si fa presto a fare una critica a una società, a un allenatore. Poi magari non si conoscono le ragioni del loro.
Assolutamente no, però ti chiedevano cosa avresti fatto tu. Cioè, ti è capitato? Cioè, ne racconti un episodio?
Allora, io cosa avrei fatto con Khedira te lo dico subito. Se Khedira stava bene, lo tenevo in rosa. E ripeto ancora una volta, siccome non so se Khedira sta bene, non posso criticare.
Quindi fosse fuori rosa perché non sta anche bene, il motivo è molto semplice. Senti, situazione attaccante, Scamacca 20 milioni, o Milik a giugno a zero.
Ma no, ma lasciate perdere, viene Giroud.
Viene Giroud, attenzione!
A gennaio?
Se Giroud accetta le condizioni della Juventus... Se poi fa come ha fatto Quagliarella, non viene neppure lui. Ma se accetta le condizioni, praticamente è un giocatore affettibile.
E lo vedi come quarto attaccante, ma anche un po' in chiave, cioè quello che accetta di il suo momento? Cioè, va a rivoluzionare un po' il piano attaccanti della Juventus da qui ai prossimi due anni? Parlo di Morata, parlo di Ronaldo.
Ma senti, se mi dici per esempio, se mi parli così, io posso dirti una cosa. Che ci sono degli acquisti che vengono fatti in prospettiva, perché io, avendo Kulusevski per esempio, Chiesa è un di più, perché praticamente voi vedete che quando gioca Kulusevski non gioca Chiesa e viceversa. Quindi bisogna guardare anche la prospettiva della squadra di calcio, e la prospettiva è quella importante, perché in previsione di mancanza per esempio di Ronaldo, e Ronaldo ha già 36 anni, alla fine del prossimo campionato praticamente potrebbe essere utile anche quello che hanno fatto. Quindi se si guarda nell'ottica attuale, potrebbe essere anche un giocatore in sovrappiù, e magari potrebbe essere stato il più importante un centrocampista. Se si guarda invece nel futuro, in prospettiva, io penso che anche Chiesa sia un ottimo giocatore che può dare la sua, ma è chiaro, quando si prendono questi giocatori già ci si dà un'identità, perché Chiesa è un giocatore, un esterno sulla fascia eccezionalmente potente, ha bisogno di 30 metri davanti, quindi il concetto del giocare di rimessa diventa naturale. Se dobbiamo fare un esempio, ad esempio quello che è successo all'Inter domenica con la Roma, Hakimi praticamente giocando di rimessa all'Inter ha fatto praticamente differenza fino a che è stato in campo e ha segnato anche il gol.
È vero, poi l'ha sostituito, hanno criticato Conte.
Poi l'ha sostituito facendo il gioco di rimessa e la squadra si è appiattita.
Senti,
e la Roma ha potuto pareggiare. Quindi sono giocatori importanti se si dà un'identità precisa alla squadra.
Senti, te lo devo chiedere perché non ci sto dentro. Nel momento in cui abbiamo capito e saputo, ed è stato ufficializzato anche dal Napoli, De Laurentiis aveva chiesto di rinviare la Supercoppa. Al di là dei motivi, questa volta è stata rigettata questa sua richiesta, ma è possibile che le squadre abbiano questo potere nei confronti di chi invece deve gestire il mondo del calcio? Come la vedi tu? Dopo quello che era già successo con le ASL?
Beh, se mi dici che la sua proposta è stata respinta, vuol dire che tutto questo potere non ce l'ha.
Però ci ha provato, forse gliel'hanno fatto credere.
Provare anche l'esito, riuscire è un'altra cosa.
Ti ha fatto sorridere la cosa? Che uno ci abbia provato anche solo, di rinviare una partita, la Supercoppa.
Allora, tenete presente che tentare non mosso.
Ok.
E De Laurentiis praticamente è uno che sa tentare, qualche volta gli va bene.
Quante ne sai, direttore? Quanto ci stai mancando con questa tua saggezza? Sì, dicela.
Meno male che non è venuto a Torino all'inizio del campionato. Meno male. Perché era il momento importante del Napoli, cosa che non è adesso.
Adesso faresti
forse sarebbe... Praticamente si ottiene l'effetto contrario.
Sarebbe stato meglio se l'avessero giocata quando era il momento, a ottobre, cos'era?
Vuol dire
ottobre,
questo,
novembre.
Direttore. Sì, a ottobre, inizio ottobre. Senti, ma adesso si dovrebbe giocare la gara d'andata o quella di ritorno, poi all'inizio di febbraio, secondo te? Cosa devono decidere lì, che non è ancora chiaro? Si deve giocare Juve-Napoli, la gara d'andata, o Napoli-Juve come previsto dal calendario? Poi ti salutiamo.
Non ho capito, è andato via da voi.
No, visto che manca da recuperare Juve-Napoli, adesso che riparte il girone di ritorno, tu faresti la richiesta di giocare la gara d'andata, Juve-Napoli, quella rinviata, o si dovrebbe ripartire da Napoli-Juve? Una curiosità mia.
No, io intanto metterei in pari il campionato, è la prima cosa. Cioè, tutte le partite rinviate
si devono giocare il prima possibile.
Da effettuare per praticamente avere una classifica già
corretta e coerente. Perfetto.
Così facendo, praticamente all'Atalanta gli manca una partita, alla Juventus gli manca una partita, al Napoli gli manca una partita, ci vuole una classifica definita per poi capire bene quello che deve essere fatto.
Certo. Direttore, noi la salutiamo, grazie, alla prossima settimana. Luciano Moggi su Radio Bianconera.
A voi, arrivederci.
Ciao direttore.
Siamo in chiusura, grazie a Filippo e regia. A voi vi auguriamo buon proseguimento qui in compagnia dei programmi di Radio Bianconera. Buona partita questa sera, noi ci risentiamo domani alle 13.
Let's go!
Ciao.
A domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.